6. Iosh, l'unicorno dell'oscurità. Capitolo 30. Era di nuovo giorno. I prescelti, dopo aver affrontato Coseidos ed i terribili rischi che questo aveva comportato, erano stanchi. Soprattutto il povero Ralph era talmente spossato che dormì fino alle 4 del pomeriggio. Tuttavia, c'era qualcuno di loro che non aveva chiuso occhio perché stava cercando di prepararsi ad una nuova battaglia. Luke e di conseguenza anche Grace erano rimasti svegli per tutta la notte. Il prescelto dell'unicorno era di cattivissimo umore. Era intrattabile. Tutto gli provocava agitazione. Cercava, comunque, con la sua compagna, d'essere allegro, ma, con tutti gli sforzi che poteva fare, non sempre ci riusciva, infatti, fare questo gli comportava grossissimi sforzi. Dagli insegnamenti di Unix, egli aveva imparato la dura legge che regolava da millenni la specie degli unicorni. Sapeva che i combattimenti tra questi mitici animali dovevano portare necessariamente, come gli era stato detto, all'uccisione di uno di quelli. Omettendo le cose più cruente, cercò di spiegare alla prescelta del delfino in cosa consisteva un combattimento serio e non un rituale tra unicorni. La poveretta ascoltò con molta trepidazione, in quanto, anche se il suo ragazzo, nel racconto era vago, lei comunque capiva ed anche bene. Gli unicorni non possedevano solo le temibili armi soprannaturali, ma come tutte le specie, possedevano anche attacchi a livello fisico. Durante questi scontri, i due unicorni, se facevano sul serio, assumevano una particolare postura detta Unicornum Positio Fatalis. I due unicorni avrebbero dovuto posizionarsi, uno di fronte all'altro, con il capo basso, ed i corni assumevano una posizione diritta come se si trattasse di due spade pronte a colpire. Poi, con una zampa anteriore, grattavano il terreno, mentre gli sguardi dei due animali si incrociavano in modo feroce ed ostile. In questa postura, i due potevano anche restare per parecchio tempo, aspettando un cedimento da parte dell'avversario. Era una cosa snervante. Durante questa fase di semicalma, poteva anche avvenire la resa di uno dei due unicorni, che abbassando la testa fino a far toccare in terra il corno, decretava la sua volontà ad abbandonare il combattimento e dunque darsi alla fuga. Ma se tutto questo non avveniva, partiva l'attacco, ed i due animali scattavano cercando di colpirsi con la loro arma al cuore che si trovava sotto l'addome. Se il colpo riusciva era la morte assicurata per lo sconfitto, oppure si poteva verificare, in casi molto rari, un attacco contemporaneo che portava inevitabilmente al decesso di tutti e due i contendenti. Luke, di questo, aveva una paura tremenda. Sapeva infatti che lui, siccome prescelto, avrebbe dovuto combattere. Sperava solo che non si arrivasse all'Unicornum Positio Fatalis, o come veniva chiamato per abbreviare UPF. Questo sarebbe stato per lui una tragedia che avrebbe portato alla sconfitta anche tutti gli altri. Unix, siccome non l'aveva ancora fatto, avrebbe dovuto spiegargli nel dettaglio tutto quanto. Ora non poteva più tacere al suo prescelto tutte le spiegazioni necessarie. Passò così anche quel giorno senza grossi intoppi. Di notte, allenamenti molto duri aspettavano i nostri eroi. Unix spiegò le procedure dell'UPF a Luke in segreto. Non voleva che qualcuno potesse vedere quello che per gli unicorni era una cosa che era nella loro natura, ma che comunque veniva considerata un qualcosa da evitare anche sol col pensiero. I componenti dell'elite, dopo gli allenamenti, si riunirono per discutere, in assenza dei prescelti, sulla difficile situazione. Pegaso stabilì che i prescelti avrebbero dovuto continuare ad allenarsi normalmente aspettando l'attacco di Iosh. Sapeva infatti degli allenamenti particolari che Unix faceva fare a Luke, e non era affatto contento. Unix non fu d'accordo. Il suo sguardo si rannuvolò di colpo alle parole di Pegaso. Sembrava aver paura di qualcosa, e rivolgendosi al cavallo alato, disse: «Forse Pegaso, tu non riesci a capire la situazione in cui si trova il mio prescelto ed anche gli altri. Iosh non può essere sconfitto semplicemente, facendo fare ai nostri ragazzi allenamenti saltuari. Secondo me, servono allenamenti intensivi e duri». Il cavallo alato rispose: «Unix, vedi, io capisco la tua preoccupazione, ma non possiamo stressare i prescelti più del dovuto. La battaglia contro Coseidos ha messo a dura prova tutti. Quello che proponi tu è inattuabile al momento. Lo so, Sono forti i nostri ragazzi, ma dobbiamo anche renderci conto che tuttavia, anche se cavalieri, sono sempre dei ragazzi. Sarebbe uno stress eccessivo per loro. Per combattere bene, bisogna stare bene. La battaglia che dovranno affrontare, se verranno messi sotto allenamenti duri, potrebbe anche risentirne. Non possiamo rischiare. Su questo, anche Phoenix è d'accordo con me. Unix, nel sentire queste parole, volle ribattere dicendo: Pegaso. Forse tu non sai con chi abbiamo a che fare. Il mio prescelto Luke non è non posso non farlo allenare. Anzi, tutti i prescelti dovrebbero prepararsi accuratamente. Volpe disse. Unix. Ma di cosa hai paura? Non sai quante ne abbiamo passate fin qui. Zodor, riprese. A Miao forse ho capito. Miao Unix non vuole far fare al suo prescelto una brutta figura come quella che ha già fatto lui in passato. Miao. Unix si voltò verso il gatto facendogli vedere il corno e gli disse. Stupido d'un gatto. Cosa ne vuoi sapere tu di certe cose? Badate bada a quel che dici. Delphi, volendo ristabilire la calma, disse dalla sua vasca, facendo uscire dal bordo la testa. Calmiamoci. Calmiamoci Unix, non ti agitare. Troveremo una soluzione. Dobbiamo solo essere razionali. Pegaso annuì e disse. Credo che Delphi abbia ragione. Dobbiamo calmarci e poi, in fondo, è solo un unicorno. Beh, vinceremo come abbiamo sempre fatto. Non dobbiamo preoccuparci. Io credo che basterebbe perfino solo la mia prescelta Clara per mandarlo al tappeto. Unix, nel sentire queste parole, disse arrabbiato. Ma bravo Pegaso, complimenti. Secondo te, Yosh è solo un unicorno, cosa vorresti insinuare? Si vede che sei un cavallo. Tu come gli altri della tua specie, non avete mai fatto altro che screditarci ed odiarci. Tu non conosci Yosh, egli e Clara non potrà mai nulla contro di lui. Vuoi vederla morta, sciocco d'un cavallo alato? Era chiaro. Tra i cavalli e gli unicorni c'era sempre stata rivalità. Però le parole di Unix nascondevano qualcosa di più. Pegaso guardò male l'unicorno e gli disse. Non ti permettere mai più di dirlo unicorno. Mai più. So bene quello che ho fatto quel giorno e di questo te ne chiedo scusa, però non puoi ora trattare così da incapace, Clara. La mia Clara è forte. Mi dispiace sinceramente per quello che ti è successo con il nostro nuovo nemico Yosh, ma vedi, per sconfiggere la mia prescelta, servirebbero 100 unicorni come quello. Se tu hai fatto una brutta figura, questi sono fatti tuoi. Lascia stare Clara, è chiaro? Unix e Pegaso cominciarono a guardarsi male, e Volpe volle mettere un po' di pace, così, leccando le zampe dei due equini, disse. Calmatevi, vi prego. Non è il momento di arrabbiarsi tra di noi. Non ora. Secondo me, bisogna fare molta attenzione. Non bisogna sottovalutare il nemico. È vero, Draguo? Il drago rispose. Infatti basta con l'odio. Bisogna volersi tutti bene. Che esempio vogliamo dare ai nostri ragazzi se ci mettiamo a litigare tra di noi? Serve equilibrio. Anche io sono per la cautela. Phoenix continuò. È vero. Propongo di far fare a Unix quello che crede con il suo prescelto, mentre noi continueremo come al solito. Credo che sia la cosa più intelligente da fare al momento. Pegaso annuì. In fondo, le parole di Phoenix e degli altri componenti dell'elite erano sensate. Chiese scusa, perciò, a Unix dicendo: Credo Unix che ti devo delle scuse, ma sai, quando mi parlano della mia prescelta non capisco più nulla. Sai, io le voglio bene più di me stesso. E poi lei è, scusami ancora. Tra di noi, anche se diversi, non ci deve essere mai più nessun problema. Ti chiedo ancora scusa per quella volta ed anche per il gesto folle di escludere te, Delphi e Zor dall'elite. Mi rendo conto anche che noi non ci siamo mai potuti vedere, ma ora basta. Mettiamo di lato le nostre differenze. Facciamolo per i prescelti e per l'Aftaes, di cui siamo i custodi per dono di oggi. Tu allenerai come vorrai Luke. Unix sembrò perdonare Pegaso, ma in cuor suo non poteva scordare. Passarono così 3 giorni. Tutti i prescelti, come stabilito, continuarono ad allenarsi normalmente ogni notte. Tutti, tranne Luke. Infatti, egli veniva convocato molto spesso da Unix, poiché voleva far approfondire al suo prescelto le tecniche degli unicorni a fondo. Così, il componente dell'elite, spiegò a Luke molto altro, ed anche la forza fisica di questi animali. Luke fu molto contento di questo. Lui, essendo un tipo riservato e schivo, non aveva mai dato nemmeno una carezza al suo allenatore, però in quei giorni di duro lavoro, arrivò anche a farlo. Un giorno, Unix, volle portare il suo prescelto in un luogo chiamato la Valle degli Unicorni. Gli disse: Luke, adesso tu verrai con me. Il posto dove ti porterò è riservato a noi unicorni. Il prescelto seguì il suo allenatore. Uscirono fuori da una porta e si incamminarono lungo ad un sentiero. Arrivarono dopo molto cammino in un bel posto. Era un luogo stupendo, ricco di corsi d'acqua e tante piccole cascate, ed in terra trifogli e molta erba fresca. Era quello il posto dove Unix, tanto tempo prima, allenava i suoi prescelti. Luke ebbe un ritorno. Infatti, egli si ricordò d'essersi allenato proprio in quella valle 300 anni prima, ma nel ricordare ebbe un brivido. Perché mi hai portato qui, Unix? Non potevamo allenarci come sempre in elite? Domandò il prescelto, e Unix gli rispose: Ti devo parlare oggi, non ci alleneremo, Luke. Qui staremo più tranquilli e poi questo luogo per me significa molto, forse troppo. Caro Luke, questa è la mia casa. Quanti cavalieri dell'unicorno ho allenato su quest'erba, ho visto la tua espressione nel ritornare qui. Ti ricordi? Portai anche te e hai conosciuto anche mio figlio. Quanti errori ho commesso, non sono sempre stato buono, quanti errori, Luke. Fegeus mi ha detto una volta che non potrò mai avere l'axia, e forse aveva ragione. Io pensavo di essere il più forte ed invece mi ritrovo qui a rivivere i miei incubi. Anche te ho coinvolto. Vedi, 300 anni fa, Pegaso ti attaccò proprio in questo posto, ed io ti difesi. In quel periodo, eravamo ancora in esilio. Pegaso ci trattava come dei nemici. Arrivò qui e tentò di farti del male, oh Luke. Per poco, qualche giorno fa, ho quasi litigato con Pegaso, non voglio ritornare ad essere quello che ero un tempo. Non voglio che il passato ritorni. Rabbrividisco. Comunque, ragazzo mio, se ti ho portato qui è per un altro motivo, un motivo molto serio. Qui l'unicorno stette in silenzio. Stava soffrendo, e questo Luke lo capì, e gli disse: Qual è questo motivo, Unix? Lo sai che io ti voglio bene. Ma adesso spiegami, io devo sapere, capisco anche Pegaso, capisco perché voleva attaccarmi. Unix, spostando lo sguardo verso una cascata, con gli occhi in lacrime disse: Già è meglio. È meglio che ti racconti. Si tratta di Yoshime. L'unicorno spiegò al giovane prescelto tutto quello che era accaduto. Raccontò che all'epoca dei fatti era appena stato chiamato da Atena e Sagem al duro compito di componente dell'elite. Con molte pause Unix narrò: E. Luke. Ero un giovane unicorno allora ancora inesperto, ma pieno di voglia di farmi notare. Avevo sentito delle storie su Asher e ne rimasi affascinato. Per noi unicorni, Asher e suo figlio Quasar sono sempre stati dei modelli da seguire. Mi distinsi aiutando molti a guarire dai morsi dei serpenti, usando il nostro potere. Infatti, siamo stati noi unicorni ad inventare e studiare, per la prima volta, materie ora conosciute come farmacia e chimica, ma all'epoca venivano chiamate in un altro modo, noi le chiamavamo alchimia. Io fui scelto per il compito di componente dell'elite da Atena in persona. Invece Yosh non aveva mai fatto nulla di tutto questo. Egli era stato sempre un tipo molto particolare. Non aveva mai fatto del bene con i suoi poteri, e questo Atena lo sapeva. Perciò, non scelse lui. Anche per questo, Yosh mi odiò. Lui era temuto da tutti, andava dicendo d'essere l'unicorno più forte, poiché aveva conosciuto sia Asher che Quasar, si vantava, anche, d'aver sconfitto Quasar in combattimento, e di aver preso i suoi poteri. Però tutti quanti sapevano qual era la verità, infatti, era stato proprio il figlio di Asher, Quasar, a fargli provare la sconfitta. Yosh, durante l'infanzia, essendo coetaneo di Asher, lo aveva sempre preso in giro per il suo legame con la zebra e quando conobbe Quasar, dopo il cataclisma, cominciò a prendere in giro anche lui, parlandogli male anche di suo padre. Questo Quasar non lo sopportò e molto spesso ingaggiò contro di lui, delle lotte furibonde per difendere la memoria di suo padre. Yosh, in quei frangenti, conobbe la vera forza ed i poteri di Quasar. Egli, infatti, aveva avuto in eredità da suo padre e da suo nonno i loro stupefacenti poteri. Tutto questo successe il giorno in cui, triste, andò a piangere là, dove erano stati uccisi dalla malvagità di Orzak. Era lì che piangeva quando, i corni, sia di suo padre che di suo nonno, ormai ridotti a scheletri, si staccarono e gli si conficcarono dentro il corpo, donandogli interamente i poteri della costellazione dell'unicorno. Infatti, i poteri si tramandano da padre in figlio. Questo fu il meraviglioso regalo di soprannaturale di Asher. Un regalo a cui Quasar era molto legato. Ne conosceva l'importanza, anche se non completamente. Era lui, il successore di suo padre e di suo nonno. Era lui a dover portare avanti l'immenso potere degli unicorni. Nessuno ne sapeva nulla. Neppure i suoi parenti. Infatti, la prima stella della nostra costellazione è Soprannatural, la seconda è Asher e la terza è appunto Quasar. Tu, come prescelto Luke, dovresti avere anche i poteri di Quasar. Congiunzione cosmica o triangolazione di tre stelle. Tutti i prescelti rappresentano la stella della propria costellazione. E come questa, possiedono i poteri dell'intera costellazione e dell'animale a cui appartengono voi. Così, siete pertanto gli esseri più potenti. Ecco perché siete prescelti. Questo infatti, è il dono fatto da Sagen per opera di Yogi. Ecco il dono. L'Aftaispero Yosh, con l'inganno, fece in modo che Quasar gli trasferisse metà dei suoi enormi poteri. Lo fece in un modo subdolo, lottando, fece in modo che l'unicornino entrasse in un pentacolo che aveva creato poco tempo prima, premeditando di rubargli i poteri. Un pentacolo che era una trappola. Yosh, infatti, per imparare questa tecnica di magia nera, si rivolse al male. Diventò così l'unicorno dell'oscurità. Noi unicorni, non possiamo fare questo tipo di magia. Ci è proibita. Solo i gatti e le linci possono farla, hai capito Luke? Tu non sei completo come poteri. Il prescelto rimase perplesso. Guardando Unix negli occhi, gli disse. Dunque mi stai dicendo che Yosh possiede parte dei poteri d'un prescelto? Unix annuì con dolore. Ma tu Unix perché? Perché non me lo hai detto? E soprattutto cosa c'entri tu con Yosh, e perché ti ha procurato quella brutta ferita? Due lacrime spuntarono negli occhi di Unix. Lo invase un dolore immenso, e piangendo disse al suo prescelto. Dovevo io recuperare e difendere i poteri degli unicorni. Dovevo farlo anche a costo della mia vita. Vedi Luke, non ne sono stato capace. Sfidai Yosh per riprendere quello che era nostro ed invece no. Non farmi piangere. È una cosa umiliante. Di fronte ai tuoi occhi adesso c'è chi ha perso quello che ci appartiene per diritto, e non solo ora, ho messo a rischio anche la vita di tutti. Luke, piangendo, accarezzò Unix dicendo. Ma cosa dici? Come puoi parlare così? Tu sei quello che mi ha insegnato tutto. Non parlare di te così. Ma l'unicorno, scostandosi dalle carezze disse. Non mi toccare. Non merito di essere accarezzato. Non merito il bene. Non ho recuperato quello che potrebbe salvarci. Ho perso il rispetto degli unicorni, sfidando Yosh nella Unicornum Positio Fatalis. Forse sarebbe stato meglio essere ucciso. Una battaglia durissima, una battaglia che avrebbe dovuto vedermi vincitore. Io lo sapevo di Yosh. Volevo quello che ci appartiene, e per questo lo sfidai, ma ancora ero giovane ed inesperto. Mi colpì con il suo corno, ma mi lasciò vivere. Mi lasciò vivere, umiliandomi. Mi disse, andando via. Ci rincontreremo quando avrai raggiunto tutti i poteri degli unicorni. La tua vita mi serve per acquisirli completamente. Sta attento Unix, presto ci rivedremo. Ecco. Ecco quel che ho fatto. Non mi ha ucciso perché vuole ottenere i poteri al completo. E purtroppo credo che possa ottenerli. Luke. Non potrai batterlo né tu, ma nemmeno gli altri. Non sei completo. Lui è troppo forte. L'unica cosa che ci rimane di Quasar è il suo simbolo che hai sull'armatura. Simbolo di rarità e di forza temperata dalla dolcezza. Solo questo ci rimane, solo un piccolo quadrifoglio. Guardalo, si trova sulla tua armatura, non ci hai mai fatto caso? Luke guardò attentamente la sua armatura. Effettivamente, notò, vicino al simbolo del suo elemento, un piccolo quadrifoglio. Era vero quel piccolissimo simbolo, lo fece profondamente intenerire. Il prescelto, comunque, capì la situazione. Era davvero grave. Disse al suo allenatore. Quindi Unix, dimmi la verità, io come farò a sconfiggere Yosh se nemmeno tu no? Come faremo? Ma scusa, gli altri componenti dell'elite sono a conoscenza di questo? Unix con dolore disse. Nessuno lo sa. Sanno solo parte della verità. Luke è solo una parte. Io pensavo che non arrivasse mai questo giorno. Yoshi mi ha lasciato vivere solo perché aspettava che acquisissi e facessi acquisire al mio prescelto tutti gli altri poteri. Ecco cosa voleva e vuole. Mi puoi perdonare per questo mio prescelto? Vedi, il tuo maestro non è perfetto come ti aspettavi che fosse. Koseidos. Koseidos avrebbe dovuto chiamare solo me fallito. È quel che sono. Tutto quello che ci rimane è metà potere di Quasar, e quel piccolo quadrifoglio sulla tua armatura. Promettimi, Luke, che nessuno deve sapere che sono stato io la causa della nostra sconfitta. Luke, nel sentire questo, disse. Io non mi arrendo. Una cosa che tu mi hai insegnato, è quella di non arrendersi mai al destino. Forse lo dicevi solo per me, ma io, dei tuoi insegnamenti ho fatto tesoro. Sono testardo Unix. Sono testardo come un unicorno. Vedrai, vinceremo anche questa volta. Unix sorrise dicendo. Vedo che sei davvero un cavaliere di speranza. Bravo. Però il problema rimane purtroppo. Il prescelto dell'unicorno continuò ad allenarsi con Unix in modo continuo. Egli guardava con insistenza il piccolo quadrifoglio sulla sua armatura e da quello prendeva coraggio. Continuò ad allenarsi anche con gli altri prescelti. Solo a Grace, Luke disse la verità solo a lei, e quella, giurò di non dire nulla. La poveretta era consapevole di essere custode d'un segreto di grandissima importanza, ma, per amore di Luke, faceva di tutto per tacere. Nel suo cuore era divisa in due, infatti, pensava che se avesse detto tutto a Delphi oppure a Pegaso, si sarebbe potuto trovare una soluzione, ma lei aveva giurato. Non poteva fare questo al suo compagno, così la poveretta continuò i suoi allenamenti, ma con l'anima in pena. Ancora, del fantomatico Yosh nessuna traccia. Pegaso, nel parlare con Phoenix, diceva. Dobbiamo fidarci delle parole di Koseidos. In fondo egli è una volpe. Phoenix, guardando Michel che s'allenava, rispose al cavallo alato. Koseidos, quando ha detto che saremmo stati probabilmente attaccati, era sincero. Io credo alle sue parole e poi lo sai me ne intendo di bugie. Continuiamo ad allenarci. Però sono preoccupato per Luke e Unix. Ormai, è da parecchio che si allenano in modo continuo. Mi domando una cosa: se vanno avanti di questo passo, come arriveranno al combattimento? Saranno di certo distrutti dalla fatica. Pegaso annuì e rispose. Unix è testardo. Cercherò di parlare un po' con lui. Ah. Ma so già che non mi darà retta. Intanto ho pensato di allenare questa notte Clara. Gli indicherò i punti deboli degli unicorni. Se Unix continua a stressare il suo prescelto, dovremo cominciare a pensare, noi cavalli, di combattere al loro posto. Il povero Luke, essendo stanco, potrebbe anche non farcela. Ci sarà Clara. Phoenix, capendo le intenzioni di Pegaso, lo guardò in modo sarcastico dicendo. Ok Pegaso, ma non ti sembra d'esagerare? Sai, io ho capito quello che vuoi fare e dimostrare. Purtroppo, noi fenici capiamo anche ciò che è nascosto nel più profondo della mente. Di la verità, vuoi far combattere Clara contro Yosh, solo per dimostrare la vostra superiorità. A te, del povero prescelto dell'unicorno non ti importa nulla. L'ambizione di specie è una brutta bestia, caro Pegaso. Dimmi, non ti è bastato aver tentato quella volta tanti anni fa di far fuori Luke? Adesso vuoi la rivalsa dei cavalli contro gli unicorni? Pegaso nel sentire questo s'agitò e cominciò a sbattere lo zoccolo, dicendo. Ma che dici Phoenix? Come ti permetti? Tutto quello che faccio è per il bene di tutti. Quella volta ho commesso un errore. La Fenice, nel sentire questo, disse. Ho capito Pegaso. In quel preciso momento, arrivò Unix, che nel passare di fronte a Pegaso, disse. E le notizie degli allenamenti speciali contro gli unicorni volano proprio come te Pegaso, specialmente, quando a portarle è qualcuno che dice sempre. Miau. Al posto delle virgole e dei punti. Pegaso. Da te non me lo aspettavo. Fare tutto di nascosto non sei mica una volpe. Sei un cavallo. Pegaso rispose. Zor. Ah. Traditore d'un gatto. Mamma Unix, t'assicuro che stavo, appunto, venendo da te per parlarti. Unix, interruppe il cavallo alato dicendo. Già mi volevi parlare? Forse perché volevi che ti dicessi e spiegassi dove si trovano i nostri punti deboli? Pegaso, volendo giustificarsi, replicò. Ma cosa dici Zor? Sicuramente si sarà inventato tutto. Come ti viene in mente? Come puoi credere proprio tu ad un gatto? Phoenix fece uno strano sguardo, mentre Delphi, che in quel momento era trasformato in lupo, sentendo Pegaso dire così disse. I gatti, dicono sempre e comunque purtroppo la verità. Questa è la loro condanna. Unix, comunque, mascherando la sua ira, disse al cavallo alato. Ok va bene Pegaso, stavo giusto per andare ad allenare Luke. Se tu e la tua prescelta volete seguirci potrete vedere, ed anche allenarvi insieme a noi, non è questo quello che volevi? Volpe, insieme a Drago, con tutti i prescelti al seguito, voltandosi verso il drago con il pelo ritto disse. Dragur amico, non mi piace, sta per succedere qualcosa. Voltacchiotto Ralph, anche tu avverti quello che sento io. Io sento pericolo. Ralph gli rispose. No. Ma non riesco a capire il perché. Zor, nascosto dietro le zampe di Drago, miagolando in modo mesto, disse. Povero me miao, ho combinato un guaio miao, maledetta mia linguaccia miao, forse, il pericolo che senti volpe, è per me. Miao. Pegaso e Unix mi faranno di certo fuori miao Cleo. Aiutami tu. Miao. Pegaso, intanto, vedendosi costretto e sfidato, disse a Unix. Ci sto. Ok. Tanto avremmo dovuto fare allenamenti congiunti. Unix, possiamo andare. Clara, vieni con me. Ci alleneremo con gli unicorni. Luke, che per l'appunto era vicino a Clara, disse al suo allenatore. Come mai questo allenamento congiunto? Non era in programma Unix. L'unicorno rispose. Il programma è cambiato. È vero Pegaso? E quello rispose. Sì. È cambiato. Clara, capì tutto dal tono della voce dei due componenti dell'Elite, e disse. Non mi piace per niente Luke, non noti nulla di strano in loro. Non vedi come Pegaso e Unix si guardano? Secondo me, questo non sarà un allenamento ma una bellum species. Una battaglia di specie. Luke restò di stucco. Effettivamente gli occhi di Unix e di Pegaso erano infuocati. Unix, comunque, incominciò a chiamarlo, e così fece pure Pegaso con la sua prescelta. Tutti i presenti si guardarono negli occhi, e Joseph, avvicinandosi a Clara disse. Clara, ma che diavolo volete fare? Se Luke osa solo sfiorarti io. Il prescelto dell'unicorno, nel sentire questo disse. Ma cosa vi salta in mente? Sarà solo un allenamento e nulla più. Clara rispose. Lo spero Luke. Lo spero davvero tanto. Era una situazione strana. Nessuno dei prescelti aveva mai avuto esperienza di questo. Pegaso e Unix decisero di far andare tutti in una sala molto grande, e dopo, chiamarono i loro prescelti in privato. Ralph cominciò ad agitarsi e, prendendo in braccio Volpe, incominciò ad accarezzarlo, dicendogli. Volpe, questa situazione non mi piace per niente. Non mi sembra una situazione di allenamento, mi sembra piuttosto d'assistere ad uno di quei combattimenti tra volpi, quando si fa sul serio e si combatte dentro ad un cerchio. Mi sa che Pegaso e Unix hanno intenzioni serie. Phoenix disse. Se succede quello che penso che accada, sarò costretto ad intervenire. Tutto questo è contrario allo spirito della Ftef di Hioji e della Primula Azzurra. Credo che due elementi, al momento, non si trovino in una situazione d'equilibrio. È grave. Tu no Dragur. Infatti, caro Dragur. È come se io ed un cane ci mettessimo a combattere. Si tratta di una bellum species. Che Dio non voglia questo. Potrebbero anche. Zor continuò le parole di Volpe, miagolando come se piangesse. Uccidersi miao. Capitolo 31. Luke e Clara andarono verso il centro della sala. Tutti potevano notare che i due prescelti avevano le lacrime agli occhi ed erano guardati a vista dai loro allenatori. Non avrebbero mai voluto affrontarsi in quel modo, ma, rispettivamente Pegaso e Unix, li avevano spinti a combattere. Cominciarono ad espandersi. Arrivarono perfino a far rendere visibile la loro aura cosmica, tanto da far vedere dietro di loro le figure dei loro animali. Si misero in posizione d'attacco e stavano quasi per attaccarsi ferocemente. Sarebbe stato un gravissimo errore se qualcuno non avesse messo fine a quella cosa terribile e proibita. Con un bagliore fortissimo, una figura apparve vicino a loro, un ragazzo con delle ali bianche attaccate dietro alle spalle, vestito con degli abiti come quelli che si usavano al tempo dell'antica Grecia. Una figura maestosa e mitica. Un angelo. Sembrava proprio un angelo. Alzando la mano verso i prescelti, disse: «Fermatevi, o miei cavalieri. Fermatevi. Vi imploro. Non continuate a portare disequilibrio ai miei elementi. Fermate le vostre aure di cosmo. Non è lo spirito dell'Aftes. Non commettete un delitto contro di me, speranza è contro la natura. Ben altro è il vostro nemico. Sagem. È Sagem. Il dio della speranza. Colui che ha fondato il nostro gruppo ed anche progettato tutti gli animali. Colui che ha dato il compito a Yogi di istruirci sul rispetto e l'equilibrio. È lui. È il nostro Dio. Inginocchiatevi prescelti, davanti a colui che porta speranza», disse Phoenix, con le lacrime agli occhi. Automaticamente, anche prima che Phoenix dicesse quelle parole, tutti i prescelti si inginocchiarono al modo dei cavalieri, cioè con una gamba sollevata e l'altra a terra, togliendosi il casco ed abbassando la testa e lo sguardo. Nessuno aveva mai spiegato ai ragazzi come fare, ma lo fecero per rispetto. Un rispetto millenario. Un rispetto tramandato da tutti i cavalieri che li avevano preceduti. Scese un silenzio molto profondo. Nessuno osava dir nulla. Era raro che Sage mandasse in elite. Quando questo succedeva, era sempre per qualcosa di veramente grave. Pegaso e Unix, capendo il loro terribile errore, abbassarono il capo fino a toccare terra e restarono immobili. Molto dolcemente, Sagem andò vicino a loro e li accarezzò sulla testa, dicendo solo: «Perché? Perché avete agito in codesto modo?» Pegaso disse: «È stato un mio errore. Unix non ha colpa. Non avrei dovuto far espandere la mia prescelta contro un suo simile. Puniscimi, o Sagem. Puniscimi se lo ritieni necessario, ma non punire nessun altro. Loro non hanno colpa. La colpa è solo mia». Sagem, con un sorriso triste, lo accarezzò ancor più dolcemente, e poi andò anche da Unix, il quale sapeva d'esser stato lui ad invitare Pegaso alla battaglia, e capiva che il cavallo alato lo aveva difeso. Il poveretto tremava. «Alzatevi, elite prescelti. Io non punirò nessuno. L'Aftes non è fatta per la tristezza. È Axia. È solo Axia. È purezza. Unicorno. Unix. Tu ed il tuo prescelto pensate di non essere capaci ad affrontare il vostro nemico? Pensate d'aver perso parte del vostro cosmo? E tu, Unix, pensi d'aver fallito quel giorno e pensi in ogni momento a Quasar piangendo? Pensi d'averlo deluso? O no? Tu hai invece combattuto con valore. Vedi, non conta avere tutti i poteri. Il vero potere non è solo dovuto alla costellazione d'appartenenza oppure alla forza dei vostri colpi e poteri, ma dalla cosa più importante. Dal cuore. È da lì che parte l'Aftes e così anche l'Axia. E tu, Unix, hai anche quest'ultima. Solo che ancora, nonostante i poteri soprannaturali, non sei riuscito ad intravederla, ma la troverai un giorno lui che ce la può fare. Tutti siete importanti. Aftes è unione. È unione di tanti cuori. Andate, la Dea Nike vi accompagna. Unix. Non essere triste ed arrabbiato, Pegaso non voleva offenderti. È vero, sono stati commessi molti errori, ma senza di quelli non si può imparare. Voi avete imparato. Vi saluto. Speranza, miei cavalieri. Dovete portare speranza a chi non l'ha mai conosciuta. Questo è il vostro compito. Sagem, dicendo così, scomparve tra le lacrime di tutti. Rimasero come pietrificati ma felici. Sagem aveva, con il suo intervento, portato la speranza. Pegaso, piano piano, si avvicinò ad Unix e piangendo cominciò a leccarlo in modo molto tenero. Anche Unix fece lo stesso. La pace trionfa. Gridò Phoenix, mentre i prescelti del cavallo alato e dell'unicorno si strinsero anche loro in un tenero abbraccio, giurandosi a vicenda di non attaccarsi mai più ed essere amici per sempre. Volpe guardò Ralph dicendo: Volpacchiotto, vedi? Vedi cos'è l'amicizia? È solo amore e tenerezza. Nulla di più. Una tenerezza che può sconfiggere l'oscurità in cui tutto l'universo è caduto. Il prescelto della volpe lo sollevò in aria dicendo: È proprio vero, volpe. È proprio vero. Intanto si aprì la porta e comparve Coseidos. Il suo sguardo era luminoso. Non era più cupo. Avanzando verso tutti, disse: Sono venuto per ringraziarvi di tutto quello che avete fatto per me. È infatti per tutti voi che ora sono una volpe nuova. Sapete quando me ne sono andato, dopo che mi avete salvato dalla maledizione del medaglione illusorio, sono stato chiamato da Atena in persona. Lei ha visto tutto quello che è successo e ha voluto convocarmi presso di lei. Mi ha accolto nel suo tempio. Mi ha dato una casa. Mi ha anche nominato suo messaggero presso di voi. Vi porta i suoi saluti e la sua giustizia. Ma ora è tempo che vi dica altro su Yosh. Sapete, ho scoperto altre cose. Fu uno stupore per tutti il sapere che Coseidos aveva finalmente trovato il suo ruolo e così anche la sua felicità. Volpe già sapeva che la dea Atena, anche non dimostrandolo apertamente, aveva sempre avuto un debole per Coseidos. Quindi andò vicino a suo fratello e gli disse: Fratello mio. Ah. Se tu mi avessi ascoltato quei giorni, non hai dato il tempo ad Atena ed a me di fare in modo che ti potessimo aiutare, così che ritrovassi la tua strada. Comunque ora ci sei riuscito. Come vedi, tutto si può realizzare. Coseidos leccò Volpe e gli disse: Alopex. Io non merito tutto questo. Per me è un dono. Un dono che mi è stato fatto coloro che in realtà avrebbero dovuto solo distruggermi. Ma ora devo adempiere al mio nuovo compito. Ascoltate tutti dunque, da quando Atena mi ha dato questo ruolo, ho deciso, visto che sono debitore verso di voi, informarmi su chi è in realtà l'unicorno che ho incontrato. È stato molto difficile, ma alla fine ci sono riuscito. Fingendomi ancora cattivo, visto che ancora posso fare lo sguardo che avete conosciuto, ma che ora odio, retaggio del medaglione illusorio, che tuttavia mi ha lasciato ancora i suoi poteri che, comunque, devo trasferire a te e all'Opex e a Ralph, sono riuscito ad avvicinarmi a lui, e ad avere la sua fiducia. L'ho beccato vicino ad un prato quando mi ha visto, mi ha salutato. Per fortuna, non sapeva ancora del mio cambiamento, parlammo parecchio. Quello che mi ha detto, m'ha sconvolto. M'ha confidato che da unicorno, lui è morto. Solo in questa vita ha avuto il ritorno. Non è più solo un unicorno quello che avevo visto la prima volta, spacciandomi per Alopex, era solo la sua trasformazione corporale. Ora lui è un essere umano. Mi ha spiegato d'avercela con Unix ed il suo prescelto, in quanto vuole diventare il detentore totale dei poteri soprannaturali. Mi ha parlato male di Asher, e si è vantato d'aver preso i poteri a suo figlio Quasar. È diventato in pratica stella dell'unicorno, anche se, in realtà dovrebbe esserlo solo lui che per modo di dire mi ha dato dimostrazione della sua forza e dei suoi poteri, cose eccezionali. Fu proprio allora che s'accorse, facendo una veggenza, che ero cambiato affatto in tempo a fuggire. Avrebbe voluto uccidermi. Disse Coseidos spaventato. Unix nel sentire questo disse: Questo già lo sapevamo, però non sapevo che ora fosse un essere umano. Dimmi, Coseidos, chi è? Come si chiama il suo lato da umano? Quello, guardando l'unicorno, disse: Se vuoi sapere chi è, t'accontento subito, ma credo che non vi piacerà affatto. Abita nella stessa città dei prescelti. È a conoscenza delle loro identità. Mi ha detto anche di conoscere anche la vostra identità, quella dell'elite da essere umano. I prescelti guardarono Coseidos stupiti, e subito dopo i loro allenatori in modo molto strano. Pegaso, nel sentire le parole di Coseidos, per cambiare discorso, disse: Non parliamo di questo piuttosto, dimmi, Coseidos, ne conosci il nome? La volpe s'avvide d'aver detto una cosa che non avrebbe dovuto dire, in quanto una regola dell'elite impediva ai prescelti di conoscere le sembianze umane dell'elite e, imbrogliando ancora di più le cose, disse: A Pegaso. Scusa già. La vostra regola. Me ne ero completamente dimenticato. Comunque Josh è stato amico di Ralph. Si chiama Loris. Ralph, nel sentire quel nome, diventò bianco come un cencio lavato. Loris, alias Josh, era stato suo compagno di classe. Era da parecchio che comunque non lo vedeva, in quanto egli si era trasferito di città per andare a seguire una squadra di pallavolo, di cui lui era allenatore. Però il prescelto della volpe non restò solamente stupito di questo, infatti, guardava con insistenza Volpe Zor, se ne accorse, e guardando Coseidos, con un sorrisino rivolto ad Unix, disse: Meno male miau che solo chi mette i miau al posto dei punti e delle virgole miau dice le cose che non si dovrebbero dire miau. Pegaso, sentendo queste parole, e vedendo anche lui, Clara che lo guardava in modo molto strano, decise, per far alleggerire la situazione, di mandare a casa tutti i prescelti. Troppe rivelazioni, troppi errori quella notte. Capitolo 32. Un nuovo giorno era sorto nella città dei prescelti. I nostri amici si alzarono dal letto con mille dubbi nelle loro menti. I dubbi erano dovuti alle parole di Coseidos, confermate da Pegaso. Specialmente Michelle e Ralph erano intenzionati a scoprire di più. Però ora, il loro problema principale era Josh. Il prescelto della volpe voleva scoprire se il suo ex compagno di scuola e anche di giochi durante l'infanzia era presente in città. Così, dopo essersi preparato, uscì da casa. L'intenzione era chiara. Andare fino alla casa dei genitori di Loris per spiare dalla finestra. Michelle, vedendo dal suo balcone Ralph in atto d'uscire, gli gridò: Ralph! Esci! Aspettami giù che sto arrivando! Il prescelto della volpe gli disse di sbrigarsi, poiché sapeva che Michelle, quando doveva prepararsi, specie quando doveva fare la doccia, ci impiegava 2 ore. Sbuffando, si mise dunque in attesa, andando in su ed in giù per la strada. Infatti, Michelle ritardò molto, e Ralph lo rimproverò, ed il prescelto della Fenice mise il muso. Il prescelto della Volpe confidò all'amico le sue intenzioni, ma quello gli disse altro. Veramente Ralph, io pensavo che stavi per fare altro, vedi Josh non è il mio primo pensiero oggi, anche se non capisco come hai potuto averlo come compagno di classe. Comunque, io volevo scoprire chi diavolo è Phoenix. Immagino che anche tu vuoi sapere chi è davvero Volpe, giusto? Ralph gli fece segno di stare zitto, poiché aveva paura che il suo allenatore, insieme agli altri, potessero ascoltare, e poi, per fargli cambiare discorso, disse: Prima, vorrei sapere se Loris è qui, quindi andiamo perché già si è fatto molto tardi. Il prescelto della Fenice, pensando che poi lui e l'amico avrebbero indagato, disse: Ok. Andiamo, e quindi si incamminarono. Anche gli altri prescelti avevano avuto la stessa idea, e siccome anche loro conoscevano, chi più e chi meno, Loris, decisero d'approfittare per andare a casa dei suoi genitori. Non era una mossa molto prudente, ma lo fecero. In Elite, intanto, Pegaso e tutti gli altri erano in riunione straordinaria. Però, stranamente, non volevano parlare di Josh. Avevano da discutere cose molto più importanti. Effettivamente, il povero Coseidos, non volendo, aveva combinato un guaio molto grosso. Le regole che guidavano l'elite da secoli erano molto severe, infatti, molte cose non potevano essere dette ai prescelti, e questa era una di quelle. L'elite, per poter seguire e controllare meglio i prescelti, erano dotati d'un corpo da essere umano, una copertura per quello che in realtà erano. Comunque, era una cosa molto particolare, conseguentemente, avevano anche una vita parallela, un lavoro ed una famiglia, insomma, erano persone normali anche se non era così. Pegaso non avrebbe mai voluto che tutto ciò si scoprisse, infatti, era la prima volta che i prescelti venivano a conoscenza di questo. Così, prendendo la parola, disse: Cari componenti dell'elite, è inutile che vi ricordi cosa è accaduto ieri. Lo so. Coseidos non ha colpa. Semplicemente si è sbagliato, però ora è necessario decidere il da farsi. Io pensavo di cancellare la memoria ai nostri cavalieri, ma Phoenix, giustamente, mi ha detto che ciò non è possibile. Infatti, purtroppo, resterebbero tracce di ricordo che sono molto pericolose. Avendo contatti con noi, i prescelti, potrebbero, nonostante l'amnesia, recuperare questo ricordo con conseguenti danni peggiori. Le nostre regole sono fisse ed immutabili da secoli, però, credo sia meglio per tutti mettere ai voti la liberalizzazione di queste informazioni. Un brusio si sollevò. Volpe, anche se voleva farsi conoscere da Ralph, disse. Per quanto mi riguarda, questo può essere un bene, però io credo che così metteremo in pericolo la nostra privacy. Questo non va bene, lo sapete, le nostre parti da essere umano sanno e non sanno cosa succederebbe se i prescelti parlassero con noi di cose non inerenti al mondo normale. Phoenix disse. No. Secondo me, i prescelti non devono sapere nulla. Io devo essere misterioso. Sono una fenice. È come le fenici, che ci siano ognun lo dice dove siano nessun lo sa. Questo deve valere anche per il mio prescelto, anzi, specialmente per lui, proprio come Clara. Da elfi, da lupo, intenerendosi disse. E pensare che la mia Grace, come del resto tutti i prescelti, hanno avuto me come pediatra. Dragur rispose, anche lui in modo tenero. Già per me è quasi lo stesso il mio Joseph, è venuto parecchie volte nel mio bar a prendere il caffè. Unix, nel sentire questo disse. Io non sono d'accordo. Non voglio che la mia tranquillità da umano venga turbata. In fondo è sempre stato così che resti un segreto. Zodor, nascondendosi dietro ad una colonna, miagolando debolmente disse. Miao Cleo, lo sa già chi sono miao, ma io ci sono stato costretto miao. Pegaso, sentendo le parole di Zodor, nicrì con forza dicendo. Cosa Zodor? Cleo sa tutto. Ma perché? Perché hai detto al tuo prescelto la verità su di te? Zodor, mostrando le unghie, disse. Miao, se capitava anche a te di combattere contro una bestia. Miao, per proteggere Clara forse miao forse avresti fatto lo stesso miao. Dragur spalancò gli occhi e poi disse. Hai detto bestia, Zodor? Non è che con lei c'era pure uno che si chiamava come me? Zoran rimiagolando. Pegaso disse. Ok. Da quello che sento dobbiamo prendere una decisione, anche se Zor e Dragur, dopo ci devono spiegare quello che hanno appena detto. Comunque, dobbiamo decidere, io non devo essere sempre l'ultimo a sapere le cose, questo sia chiaro. Zor. Me lo dovevi dire prima. Volpe, prendendo la parola, disse. Sentite, perché non facciamo così, che ne dite se i prescelti scoprissero da soli chi siamo, usando le loro capacità? Tanto ormai lo sanno, sarebbe un allenamento, non vi pare? Pegaso annuì, e mise ai voti la proposta di Volpe. Tutti, tranne Unix e Phoenix, diedero voto positivo. Così, la proposta di Volpe passò, e Pegaso dichiarò. Con 5 voti favorevoli, e 2 contrari, la proposta di modifica della legge passa. Che Sagen ce la mandi buona, chiamate Coseidos e chiedetegli di dire alla dea Atena di modificare la nostra legge. Poi andrò io da lei. Ralph e Michelle, intanto, arrivarono nei pressi della via dove abitavano i genitori di Loris. Arrivarono proprio vicino alla casa. Appena arrivati, incontrarono Joseph. Dove andate di bello? Come mai siete da queste parti? Ralph rispose. Ah. Joseph, veramente stavo per porti la stessa domanda a noi. Capisco tutto. Tu, ed il rappresentante della gallina spennacchiata, volete vedere se io scendo in sede molto, molto rischioso. Ah. Meno male che avete incontrato me, che sono Drago. Michelle si offese e disse. Grossa lucertola in piedi, ora non ti sembra di esagerare con la tua arroganza e con tutto questo orgoglio? Noi non abbiamo bisogno di nessuno. Siamo prescelti. Sappiamo cavarcela anche da soli. Joseph fece il gesto, come se volesse sputare fuoco su Michelle, ma Clara, che anche lei era arrivata lì, disse. Joseph. Smettila. Per prima cosa, non possiamo usare i nostri poteri contro altri prescelti, poi, renditi conto di quello che stavi facendo, non puoi sputare fuoco contro una fenice. Risorgerebbe sempre più forte. Il prescelto del drago, piccato da queste parole, disse, mentre Michelle rideva. Oh Clara. Sai, io stavo solo scherzando, ma pure tu qui? E non solo lei, rispose Luke, che era in compagnia di Grace e di Cleo che si era accodato. I prescelti erano al completo. Come per magia, tutti quanti avevano avuto la stessa idea. Ma qualcuno dietro ad una finestra vide i sette ragazzi, e poi scomparve subito dietro le imposte. Come cavolo facciamo a capire se Loris è in casa? Chiese Ralph. Luke rispose. Non posso usare i miei poteri qui. Yosh potrebbe avvertire la mia aura. Comincio a credere che sia stato un errore venire fin qui. È troppo pericoloso. Già. È vero. Se lui ci vuole attaccare, come faremo a difenderci? Questa traversa è molto stretta. Noi delfini abbiamo bisogno di spazio. Disse Grace, e Michelle, guardando Joseph con aria crucciata, disse. Se voi delfini avete bisogno di spazio, figuriamoci i draghi. Mentre per noi fenici non ci sono problemi. Clara, con molto disappunto, disse. Finitela di litigare. Non è il momento. Pensiamo piuttosto a capire come fare per sapere se effettivamente Yosh è qui. Secondo me, i più adeguati a questo compito sono Cleo e Ralph. Loro, per natura, possono fare il lavoro, sono agili e furbi. Il resto del gruppo andrà in quel bar che si trova lì in fondo alla strada. Ci prenderemo un orzo oppure un caffè, attendendo notizie dalla volpe e dal gatto. Michelle disse. Andiamo bene, speriamo solo che non ci portino notizie di Pinocchio oppure della fata turchina. Cleo, nel sentire questo, disse. Il gatto e la volpe, questa volta lavoreranno in coppia. Ah. Se lo sapesse Zolor. Ralph, guardando Clara, disse. Come no? Voi andrete in un bar, seduti comodamente ad un tavolino, sorseggiando una buona tazza di caffè, mentre noi rischiamo la pelle. Mi sembra proprio un'ottima idea, cavallina. Proprio una stupenda trovata. Ma se tu e Michelle eravate venuti da soli, come del resto tutti noi adesso, Ralph, hai paura? E di cosa? Disse Grace. Ralph finse di non aver paura e disse. Ah. Io non ho paura. Io lo dicevo solo per dire, io a Yosh, beh, vedete, una volta ho rischiato seriamente d'accecarlo. Eravamo piccoli, giocavamo ai cowboy. Costruimmo una capanna con sedie, cuscini e plaid su, nella sua mansarda. Io ancor piccolo presi una pistola ad aria compressa, la caricai con uno di quei proiettili di gomma rossi, e chiamandolo per nome spinsi il grilletto. La fortuna volle che non lo presi in un occhio ma in fronte. Devo dire che da quel giorno i nostri rapporti non furono più come prima. Questo mi ricorda un capitolo di Gian Burrasca di Vamba. Lo abbiamo letto a scuola. Caspita. E poi una volpe con in mano una pistola, a me mi pare molto strano. Ralph, sentendo questo, cercò di giustificarsi ma non ci riuscì, anche perché tutti si misero a ridere. Poi, i cinque prescelti lasciarono soli Ralph e Cleo, ed andarono in direzione del bar. Eccoci. Soli soletti a portare avanti la nostra missione, comunque questa miscela devo far pagare. Cacchio. Siamo venuti insieme e poi mi ha lasciato da solo, come un broccolo, con te. Disse Ralph, e Cleo rispose. Sì, però ci sono io con te, se la mia compagnia non ti garba lo potevi dire anche subito. Comunque, da dove cominciamo? Direi di sbirciare dalla finestra senza essere visti, così possiamo capire se c'è. Però ti confesso, Cleo, che non mi sento per niente tranquillo, è come se avvertissi pericolo. Forse dovremmo raggiungere gli altri al bar. Il prescelto del gatto, disse. Le solite volpi tanto determinate nel parlare, ma poi all'atto, tanto paurose. Voi scappate. È questa la verità. Ralph, nel sentire Cleo parlare così, si offese e disse. Se sei tanto coraggioso, perché non guardi tu da quella finestra? Non sono come dici tu. Ti ricordo, caro gattino, che ho affrontato prima l'Ignus e poi Coseidos da solo. Non ho paura. E per tua regola, io sono molto coraggioso. Cleo guardò Ralph in modo sarcastico e disse. Ok, capo. Non hai paura. Però a me non sembra, perché allora mandi me. Non ci puoi andare tu? Comunque ok. Andrò io, così ti dimostrerò il coraggio dei gatti. Così dicendo, furtivamente, si avvicinò alla finestra, ma non vide nessuno. Qui non c'è anima viva. Anche le luci sono spente, però oh mio Dio. Ralph, nel sentire questa ultima frase, si agitò molto e disse: Cleo. Che c'è? Cosa hai visto? Dimmelo. Il prescelto del gatto, balbettando, disse: Un corno. Ho visto un corno. Ha effettuato la trasformazione corporale. È trasformato in unicorno. Ralph guardò anche lui, e poi si diresse verso un'altra finestra, e lì si mise a ridere dicendo: Un corno è? Certo. Non hai visto un corno, ma non hai capito? È un attaccapanni. Cleo. Hai bisogno di una visita oculistica. Il prescelto del gatto, anche prendendosela, visto che i gatti ci tengono molto alle loro capacità visive, disse: Già, ma se è un attaccapanni come dici tu, caro volpino mio, perché ora non c'è più? Il prescelto della volpe andò vicino al compagno e cercò di guardare anche lui da quella posizione. Era vero. Quella cosa che avevano visto non era più lì. Si guardarono in faccia, e mentre lo facevano, dentro di loro, sentirono la potenza di un'aura cosmica molto potente. Dobbiamo scappare, Cleo, e lui è qui. Cleo annuì, e i due prescelti stavano per andare via, quando si sentirono colpire, senza che nessuno li avesse toccati. Si trovarono stesi a terra doloranti. Cacchio. Disse Cleo. Siamo senza armatura. Quello era un colpo energetico. Ralph si espanse e disse: Lo so. Ma lui dov'è? Non lo vede. Ma non riuscì a finire la frase, perché si sentì colpire di nuovo e questa volta si sentì come paralizzare. Cleo, vedendo ciò, si espanse anche lui, e si mise in posizione d'attacco. Cosa volete, cavalieri? Cercate Yosh. Già, ma Yosh non vuole voi, egli vuole solo il prescelto e il componente dell'elito dell'unicorno. Luke, intanto nel bar, sentì l'aura cosmica di Yosh. Ragazzi. Yosh si è espanso. Credo che Cleo e Ralph siano in pericolo. Dobbiamo andare. Ma Joseph disse: Luke. Non abbiamo le nostre armature. Sarebbe molto pericoloso però. Però che? Disse Clara, però cercherò di contattare Dragoor. Così, il prescelto del drago chiuse gli occhi e chiamò telepaticamente il suo allenatore. Il caso volle che si trovassero proprio nel bar dove la parte d'essere umano di Dragoor lavorava, infatti ne era il titolare. Automaticamente a tutti i prescelti apparvero le armature, e furono pieni d'energia. Il barista disse a tutti i prescelti: Andate. Qui non si ricorderà nessuno d'avervi visto in armatura. Andate a salvare i vostri amici. Attenti prescelti. Joseph, sentendo questo, guardò quell'uomo e sorridendo disse agli altri: Che stiamo aspettando? Andiamo. Ralph e Cleo hanno bisogno di noi. E uscirono da quel locale. Luke, in cuor suo, aveva un'enorme paura, ma cercò di non dimostrarla. Proprio in quell'istante, Yosh uscì allo scoperto. Indossava un'armatura come quella di Luke, ma il suo colore era nero. Anche i due prescelti avevano indossato la loro armatura. Nel vedere Yosh, Ralph ebbe un brivido. Disse: Anche tu indossi un'armatura? Com'è possibile? Solo noi siamo prescelti. Cleo, che sapeva qualcosa in più, disse al prescelto della volpe: Ralph. Zor mi ha detto una volta che esistono altri cavalieri oltre a noi, non siamo gli unici. Poi, rivolgendosi a Yosh, disse: Cavaliere, qual è il tuo nome celeste? Quello gli disse: Il mio nome celeste è Yosh Yosh dell'unicorno nero. Dov'è Luke? Dov'è Unix? Parla gatto. Ralph, sollevandosi, disse: Cosa vuoi da loro? Quello non rispose, ma provò a colpire il prescelto della volpe con un calcio, ma Ralph riuscì a pararlo. Perché ci attacchi? Disse il poveretto, e quello rispose: Queste non sono cose che possono capire un gatto ed una volpe. È una questione soprannaturale. Solo da unicorni. Proprio così, allora lasciali stare, Yosh. Tu vuoi solo me? Disse Luke, che intanto era arrivato insieme agli altri. Yosh, nel vederlo, espanse il suo cosmo a dismisura dicendo: Esplosione del cosmo. I prescelti non avevano mai visto una cosa simile. Notarono una forma d'energia ancora più ampia della loro. Ne restarono abbagliati e ne ebbero paura. Luke disse: Cosa fai? Sei pazzo? Non portare la tua aura oltre il limite. Quello si mise a ridere dicendo: come vedi, Luke non hai speranza contro di me. Non potete competere con qualcuno che riesce a far esplodere il proprio cosmo. Siete cavalieri minori. Ed è per questo che non voglio combattere contro di voi, ora. Vi lascio tempo proprio come feci con Unix. Ti farò allenare Luke dell'unicorno. 2 settimane. Solo 2 settimane di tempo. Ci rivedremo, ti cercherò io adesso, vedi, ecco quale sarà la tua fine. Tra le mani di Hiyosh apparvero delle forbici dorate. Luke diventò pallido. Ti saluto, ho prescelto dell'unicorno. E scomparve. Luke cadde in ginocchio. Disse: non abbiamo alcuna speranza contro di lui. Unix me lo aveva detto. Ralph disse: che diavolo significa? Esplosione del cosmo. E poi cos'erano quelle forbici? L'esplosione del cosmo, prescelti, è una cosa che supera l'espansione. L'energia che voi possedete dentro di voi viene ad essere espansa con l'aiuto delle vostre costellazioni, ma l'esplosione dà un potere molto più grande. Come avrà fatto Yosh a trovare dentro di sé questa energia? Disse, comparendo Unix con gli altri componenti dell'Elite. Luke si mise a piangere ed andò ad abbracciare il suo allenatore, e poi disse: come farò? Come farò a non fargli prendere da me i restanti poteri di Quasar? Mi ha minacciato. Ho visto Luke. Ho visto, ma tu non devi permettere che usi il Secabus Cornum. Sarebbe un disonore ed anche una tragedia. Ti ucciderebbe se ti trasformasse in unicorno. Però anche da essere umano non lo devi permettere. Lo so, troppo poco tempo per prepararsi, ci vorrebbero anni ed anni. Luke abbracciò forte il collo di Unix. Ralph disse a Volpe: Volpe, da quello che ho capito Yosh è più forte di noi. Ma com'è possibile? Tu mi avevi detto che noi siamo potenti e che possiamo tutto. Proprio tutto no, Volpacchiotto. Vedi, esistono tanti stadi d'espansione, serve molto allenamento per acquisirne anche una sola. Si basa tutto sulla capacità di un cavaliere di convogliare nel proprio corpo l'energia della costellazione e l'energia vitale che ognuno di noi ha. Voi ancora siete al primo livello, cioè l'espansione. Yosh invece è arrivato al secondo, l'esplosione, però ne esistono altri di livelli. Cioè l'esaltazione e l'estensione, che si ottiene solo avendo la piena consapevolezza del cosmo che vi appartiene. Questa può anche legarsi, appunto, estendersi su altre costellazioni. O Volpacchiotto. Voi dovete raggiungere tutti questi livelli, dovete farlo per ottenere l'Aftais completo, che è appunto tenuto insieme, per un tempo illimitato, dall'estensione. Per ora dovreste raggiungere almeno l'esplosione per battere Yosh. Dovete farlo in sole 2 settimane. È una cosa impensabile. Anche perché, ancora, non avete le necessarie conoscenze. Ralph, nel sentire ciò, disse sconsolato: Allora è la fine. Io non voglio morire. Clara, nel sentire questo, disse: ma che dici, Ralph? Non possiamo arrenderci proprio ora. Cosa ne sarebbe del nostro ruolo? Per quanto mi riguarda, credo di poter raggiungere, con l'aiuto di Pegaso, quello stato d'aura. Lo so. Sarà difficile, ma non ci possiamo permettere il lusso di non farcela. Avete per caso scordato quello che ci ha insegnato Yogi e dopo anche Sajem? Vogliamo ritornare tutti a casa, mentre qualcuno tenterà di far del male a Luke, e poi prendere con la forza i poteri soprannaturali? Sarebbe un incubo, la vita sul nostro povero mondo si aprirebbero poltergeist che farebbero entrare nel nostro universo chissà quali creature. No. Io non ci sto. Io non torno a casa. Pegaso sorrise, anche se si chiedeva chi avesse insegnato a Clara quelle cose, e dopo disse alla sua prescelta: brava Clara. Brava cavallina. È così che si parla. Joseph strinse la prescelta e disse: beh, io sono d'accordo con lei. Poi, voltandosi verso Dragur, disse: perché non andiamo ora tutti quanti nel bar dove eravamo prima? Ho voglia di un bel caffè. E strizzò l'occhio verso il suo allenatore, che gli sorrise. Ralph disse a Volpe: sai, ho pensato a quello che ha detto Coseidos, vorrei. Volpe gli rispose: dai tempo al tempo, Volpacchiotto. Se mi vuoi trovare, usa la volpe che c'è in te, non potrai sbagliarti, anche io voglio conoscerti, anzi già ti conosco. Però devi cercare d'essere volpe. Orecchie dritte col pacchiotto. Ralph sorrise e se lo strinse a sé. I prescelti andarono tutti al bar, che da quel momento fu chiamato da Joseph, il bar di Dragour, e cominciarono a pensare, appena arrivati, seduti ad un tavolino, su come avrebbero potuto raggiungere l'esplosione dell'aura. Capitolo 33. Da quel giorno, i prescelti vollero, proprio come Luke, fare moltissimi allenamenti. Il ricordo di quello che avevano visto fare a Josh li tormentava. Era comunque vero. Josh aveva, non si sa come, acquisito un potere immenso, un potere che faceva paura. Clara chiese a Pegaso se, acquisendo la possibilità di far esplodere il cosmo, poi, il loro colpo dell'Aftaes sarebbe stato ancora più forte e devastante. La risposta del maestoso cavallo alato fu positiva. La prescelta non riusciva neppure ad immaginare questo potere. Luke, dopo l'incontro con Josh, aveva avuto incubi. Immaginava Josh, che, con quelle forbici, gli tagliava il corno. In quei sogni, il prescelto provava anche dolore e si svegliava di soprassalto piangendo. Per gli unicorni, il Secabus Cornum era la cosa più terribile. Unix aveva sempre detto che gli unicorni, se venivano privati del corno, oltre che alla sconfitta con la conseguente vergogna, trovavano pure una morte atroce tra mille sofferenze. Gli unicorni sono animali straordinari, ma avevano anche dei lati oscuri. Quello era uno di questi. Luke chiese al suo allenatore come era possibile che Josh, essendo comunque anche lui un unicorno, facesse questo ad un suo simile anche se nemico. Unix fu pronto a dire che probabilmente su di Josh non c'era solo la sua volontà, ma quella di qualcun altro. Oh Luke. Quando Josh si scontrò con me, non era ancora unicorno nero. Era semplicemente arrabbiato e voleva solo i poteri, ma ora è nero. Prima diceva d'essere l'unicorno dell'oscurità, ma non era così, mentre ora la sua armatura lo dice chiaramente. Egli è sicuramente sotto l'influsso d'una vergine. Questa è una condanna per noi unicorni in un certo periodo della nostra vita. Noi unicorni, dobbiamo stare lontani da ragazze ancora vergini, perché se le incontriamo o perdiamo completamente la ragione e le uccidiamo con un colpo di corno al cuore, oppure ci facciamo cavalcare e comandare in tutto e per tutto. È una cosa vergognosa per noi, che non ci facciamo mettere sotto da nessuno. Questa è una cosa che ci portiamo dietro da sempre. Tutto questo, al povero Luke fece molta impressione, e voltandosi di spalle ad Unix per non fargli vedere il suo viso solcato dalle lacrime, disse: l'odio tra specie diverse è terribile. Ma quando quest'odio è rivolto a chi è come te, lo è ancor di più. No. Io non do la colpa ad una vergine. La colpa è solo di Josh. Avverto in lui tanto tanto odio. Il suo cuore non è puro. Dimmi Unix, un essere così come può indossare un'armatura che è simbolo di difesa? Come può essere un cavaliere anche se di diversa fazione? Come può fare tutto questo? Unix, molto dolcemente, cosa che non era da lui, andò vicino al suo prescelto e guardandolo afflitto, gli disse: non tutti possiedono l'axia, Luke. Non tutti sono puri come te e i tuoi compagni di lotta. Ricordati che essere cavaliere non è solo possedere dei poteri ed un'armatura. Essere cavalieri significa amare la giustizia, l'amore e la difesa. Vostro compito è quello di difendere e portare la speranza a tutti noi. Nessuno, come sai, vi ringrazierà mai per questo. Semplicemente, gli altri non sanno della vostra missione. Ed è meglio che resti tutto così com'è, come del resto è sempre stato. Luke si girò verso Unix e disse sorridendo: è questa la nostra forza, Unix. Troverò la forza dentro di me. Questa è una promessa che faccio, non solo a te, ma anche a me, a Supernatural, ad Asher ed infine allo sfortunato Quasar. Giuro sulle nostre stelle dominanti. Farò esplodere la mia aura. Unix leccò il prescelto piangendo. Pegaso, per cambiare la legge, si recò, come aveva detto, da Atena, e quella, dopo aver ascoltato, esclamò parlando in greco antico: se è questo che avete deciso, per il bene di tutti, che sia così. Porta, o Pegaso, ai prescelti, le mie olive della sapienza. Che possano così trovare la strada verso Nike. Pegaso abbassò il capo e volò via con un fagottino attaccato al collo, contenente le preziose olive, dono ai prescelti da parte della dea della giustizia e della sapienza. Ralph con Joseph, intanto, a casa del prescelto del drago, stavano discutendo e non trovavano parole per quello che avevano visto fare a Loris. Joseph, comunque, non sembrava molto preoccupato, infatti, scherzando, disse: "Dopo tutto quello che abbiamo passato, di certo non mi preoccupano un po' d'effetti speciali. Non ci dimentichiamo che abbiamo combattuto contro dei mostri terribili. Poi di cosa ti preoccupi, Ralph? Con te vai un drago." Quello, guardando l'amico, si mise a ridere, dicendo: "È vero. Voi draghi siete forti." Joseph disse: "Basterebbe solo un colpo dei miei. Volpe con Dragur si fecero vedere." Volpe disse: "Volpacchiotto e Joseph. Vi portiamo in dono due olive. Mangiatele." Dragur completò: "Sono il dono della dea Atena. Vi faranno diventare più intelligenti." Nicholas, che per tutto il tempo era nascosto, uscì fuori tra lo stupore dei presenti, dicendo: mio fratello non ha bisogno di olive acerbe per essere quello che è sempre stato." Dragur guardò Volpe, e con gli occhi spalancati per lo stupore, disse: "Ma Fenix gli aveva cancellato la memoria, come fa a ricordare tutto?" Volpe, drizzando le orecchie, disse: "Quindi da quel giorno hai continuato a sapere? Ci hai preso tutti in giro, Nicholas?" Il ragazzo si mise a ridere dicendo: "Senza offesa, Volpe, io sono molto più furbo di te." Ralph, guardando il ragazzino, disse: "Come cacchio hai fatto?" Quello prese dalla tasca una penna di fenice dicendo: "Grazie a questa. Comunque, non provate a prendermela, in realtà ne ho molte, e sono tutte nascoste. In più, ho altri indizi che mi farebbero recuperare la memoria, io recupererò sempre i ricordi." Joseph si mise a ridere e disse: "Mio fratello è proprio come me. È un diavolo di intelligenza. Non lo frega nessuno. Neppure le galline spennacchiate. In quel preciso momento, arrivarono Michelle e Phoenix. Il componente dell'Elite, sentendo le ultime parole di Joseph, disse: "Ecco perché mi hai strappato le penne dal mio, con rispetto parlando, di dietro. Lo sai, draghetto, che per farle ricrescere ho dovuto aspettare un mese?" Michelle si mise a ridere, poiché si immaginava la scena, però fu fulminato da uno sguardo del suo allenatore. "Ora però a Pegaso, chi è che glielo dice? Comunque, se siamo qui, è per portare il dono di Atena ai prescelti." Disse Dragoo, e diede un'oliva a Joseph ed a Ralph, i quali la mangiarono senza fare commenti, ma erano amarissime. Erano ancora verdi. Nel vedere le smorfie dei due prescelti, Nicholas si mise a ridere, e Michelle, intuendo il gusto di tale regalo, si voltò con Phoenix dicendo: "E io dovrei mangiare un'oliva ancora acerba? No grazie. Sto bene così." Il componente dell'Elite disse al prescelto di allungare la sua mano vicino al suo becco, e tossendo, buttò fuori l'oliva, dicendogli: "Ora mangiala. Non fare il bambino, Michelle. Sei un cavaliere, un prescelto. Dovresti essere grato alla dea Atena per il dono che ti ha fatto. È un privilegio." "Già," disse piagnucolando Michelle. "Un privilegio sputato, anzi vomitato, è come se non bastasse ancora acerbo. Che schifo. Non la mangerò mai, te lo puoi scordare, Phoenix." Quello, vedendo questo, prese con il becco appuntito l'oliva dalle mani del prescelto, e disse, anzi ordinò a Dragur di tenere fermo Michelle. Il drago, vedendo la scena, non volle fare male al prescelto della fenice di persona, e disse a Joseph di farlo. Quello accettò subito, ed andò a tenere Michelle fermo, mentre Phoenix lo imbeccò, proprio come se si trattasse d'un pulcino, con l'unica differenza che i pulcini, avendo sempre fame, spalancavano il becco, mentre Michelle teneva chiusa la bocca come se fosse bloccata da una cerniera lampo. Ci volle Nicholas che, dandogli un bel pizzicotto, gli fece aprire la bocca. Phoenix, così, poté dare l'oliva della sapienza al nostro eroe, che la ingoiò tutta intera senza masticarla, e poi si mise a sputare come un dannato. Anche gli altri prescelti ricevettero dai loro allenatori l'oliva. Nessuno dei restanti cavalieri fece storia. Unix diede l'oliva a Luke, dicendogli: "Luke, questo è il dono di Atena. Assorbi tutto l'intelletto. Ti aiuterà." Quello lo fece, e così pure Grace, che accarezzò Delphi da lupo, dicendogli: "Grazie." Cleo lo fece senza alcun problema. Il prescelto ingoiò l'oliva in un lampo, mentre Zaur gli disse: Miao, ti devo dire una cosa, Miao. Cleo. Miao, dobbiamo allenarci d'ora in poi come grifoni. Miao. Te la senti? Miao. Cleo non capì, e disse: Perché Zaur? E quello rispose: Perché dovrai, Miao, probabilmente combattere contro chi hai già conosciuto quando eri piccolo, Miao, ricordi, Miao? Cleo rabbrividì e cominciò a tremare e a piangere. Pegaso, da Clara, diede anche lui l'oliva alla sua prescelta, e quella lo strinse dicendo: Oh Pegaso! Ho paura! Cosa succederà a Saluke? Il cavallo alato, disse guardandola in modo triste. Non lo dire. Ti prego non farlo. Anch'io ho paura. Stavo per commettere un grosso errore facendoti scontrare contro Luke un terribile errore. La notte stava per tornare. I nostri eroi, ognuno a casa sua, aspettava gli allenamenti che ci sarebbero stati. Non sapevano però che Yosh si stava preparando per attaccare. In una costruzione molto antica, egli cercava di ricaricare le proprie energie, prevedendo un attacco. Sapeva, infatti, che Luke era intenzionato a combattere anche da solo. Così, fece esplodere la sua aura cosmica, sicuro che i prescelti l'avrebbero avvertita. Egli era sicuro del suo enorme potere. Non aveva mai taciuto a nessuno quello che era, contravvenendo così ad una regola della cavalleria che imponeva l'assoluta segretezza. In fondo, a Yosh non importava. Il suo scopo era quello di affrontare Luke ed anche Unix, con il quale aveva un conto aperto. La storia di Loris era cominciata molto presto. Era ancora bambino quando tutto accadde. Suo padre, appassionato di archeologia, aveva trovato durante degli scavi una statuina raffigurante un unicorno. Yosh chiese al suo genitore di poterla tenere, e quello, forse per incoraggiarlo a studiare la sua materia, gli regalò l'unicorno in terracotta. Il ragazzo restò affascinato da quella statuina. La guardava con rispetto ed ammirazione, e decise di custodirla in camera sua. Non ci giocava come avrebbe potuto fare qualsiasi bimbo della sua età. Avvertiva qualcosa di intenso per quell'animale che, giorno dopo giorno, cresceva a dismisura, divenendo una vera e propria ossessione. Cominciò così ad amare gli unicorni a tal punto da leggere libri su libri, ma quelli, tra le loro pagine, non contenevano quello che il ragazzo cercava. Non sapeva ancora di esserlo stato, non sapeva di essere proprio quella cosa che lui tanto amava. Una sera, dopo aver cenato, andò in camera sua, si mise il pigiama ed andò a letto. Come al solito, prima di dormire, il ragazzo guardò la statuina appoggiata sulla scrivania. Si sentì strano, forse più del solito, ma non ci fece caso. Spense la luce. Ad un tratto, dentro di lui, udì una voce che diceva: Loris. Tu sei un unicorno. Da ora in poi ti farai chiamare Yosh. Yosh è il nome di quello che eri in una vita precedente. Il tuo scopo è di essere a capo delle forze soprannaturali. Ti appartengono. La magia è in te. Cerca l'armatura, la tua armatura. Dovrai combattere per ottenere i poteri che ti spettano. È Unix. È con lui e con il suo prescelto che dovrai combattere. Ti dovrai allenare molto e con l'aiuto del tuo istinto sarai superiore a chiunque. Hai dentro di te quello che sei stato. Sarai cavaliere Loris. Cavaliere di quello che eri. Io sono la voce del tuo passato. Il poveretto accese la luce trattenendo un grido. Era vero quello che quella voce gli aveva detto? Era davvero stato un unicorno? Com'era possibile tutto ciò? Loris non disse nulla a nessuno di quell'esperienza. La mise solo per iscritto. Voleva accertarsi che non si era trattato solo d'un sogno. Passarono così diversi mesi, ma Loris non aveva smesso di pensare a quanto gli era accaduto. Continuò a studiare ed a cercare, ma questa volta aveva degli indizi in più. Avrebbe dovuto cercare un'armatura, ma dove? Non sapeva. Intanto, non si separò più da quella statuina e la portava sempre con sé. In una sera d'estate, successe con la sua famiglia, si recò in vacanza in montagna. Egli stava passeggiando con sua sorella, come al solito, con l'unicorno di terracotta in tasca, per un bosco. La ragazza trovò sul prato un quadrifoglio, e facendolo vedere a Loris disse: Guarda, fratellino, guarda cosa ho trovato. Non è meraviglioso? È un quadrifoglio. Sai, è molto difficile da trovare, mi porterà fortuna. Quello, con un fremito, avendo davanti il quadrifoglio, riacquistò per intero tutta la memoria della sua vita precedente. Ebbe il ritorno. Si ricordò di Asher, Quasar ed anche di Unix. Una potente sensazione di rabbia lo colse, e subito dopo, prendendo sua sorella per le spalle, le disse: Tu, vergine. Hai risvegliato in me la mia aura cosmica. Dimmi dov'è la mia armatura. Marianne ebbe paura di suo fratello. Aveva gli occhi infuocati. Non l'aveva mai visto così. Corse via, però, Yosh riuscì a bloccarla. Il ragazzo cominciò ad espandersi senza averlo mai imparato, e subito dopo esplose la sua aura. Riacquisì tutte le conoscenze della sua prima vita. Sollevò la mano sulla ragazza con l'indice ed il medio in avanti, proprio come se si trattasse d'un corno, e provò a colpirla al cuore dicendo: Se non me lo vuoi dire, vergine, io ti ucciderò. La ragazza, che comunque voleva bene a suo fratello, gli appoggiò le mani sulla fronte dicendogli: Loris. Svegliati. Cosa dici? Non ti ricordi di me? Sono tua sorella. Mio Dio, smettila, mi fai paura. Perché mi chiami vergine? Cosa ti ho fatto? E cosa cerchi? Quello, sentendosi toccare il capo, fu preso da un fremito ed incominciò a guardare negli occhi la ragazza, e poi senza motivo fuggì via. Era evidente, Loris da quel momento non era più lui. Yosh aveva preso il sopravvento ed ora cercava l'armatura. Loris non lo sapeva, ma proprio quell'unicornino in terracotta era la chiave per poterla recuperare. Come nella leggenda, una vergine aveva risvegliato i poteri dell'unicorno, rendendolo terribile e spietato. Yosh, ormai conscio del suo potere, riuscì a recuperare la sua armatura. Questo successe dopo essere arrivato di nuovo a casa. Riuscì a caricare di potere proprio quell'unicornino di terracotta, il quale si trasformò proprio nella tanto cercata corazza. Ed ecco che da quel giorno, Yosh cominciò ad allenarsi per prepararsi allo scontro con Unix ed il suo prescelto. Solo sua sorella sapeva, ma per paura, Marianne non disse nulla a nessuno. L'atto finale fu proprio l'incontro con Koseidos. L'aura di Yosh fu avvertita dunque da tutti i prescelti, i quali, nelle loro abitazioni, furono presi dallo spavento. Quello che stavano sentendo era chiaramente un potere superiore alle loro forze, di questo ne erano consapevoli. Non avevano mai affrontato un pericolo così grande, e per giunta, da parte di un essere umano. Luke, che pensava di dover affrontare Yosh, nel sentire quell'aura, chiuse gli occhi e provò a concentrarsi su quel potere. S'accorse che era come un oceano, mentre lui era solo una misera goccia. Stava quasi per mettersi a piangere, quando Unix arrivò da lui e gli disse: Luke. Non c'è più molto tempo. Solo affrontando Yosh si vedranno gli effetti del nostro allenamento. Confido in te. Confido nella tua forza, e così confido anche negli altri prescelti. Mai prima d'ora avete affrontato pericolo più grande. Oh Luke. Fai in modo che la tua aura diventi superiore a quella di Yosh. Nelle tue capacità è riposta tutta la fiducia del genere umano e non solo io non ho più nulla da insegnarti. Devi farcela da solo. Non perdiamo altro tempo. Ed ancora scusa per non aver compiuto il mio dovere, prometti, lo mio prescelto prometti di vincere. Luke si strinse al suo allenatore e promise. L'ora della battaglia era quasi giunta. Capitolo 34. Luke aveva già detto a Grace della sua decisione di combattere, maturata subito dopo aver incontrato Unix. Lei gli aveva detto di non essere precipitoso, ma il prescelto non volle darle ascolto. In fondo, egli pensava che anche allenandosi di più non avrebbe comunque raggiunto l'energia necessaria per sconfiggere Yosh. Non aveva senso aspettare lo scadere del suo ultimatum. Egli, sebbene conscio che non avrebbe mai raggiunto l'esplosione dell'aura in tempo, sapeva che comunque il nemico era un essere umano. La povera Grace, piangendo, lo esortò a ripensarci, ma lui prese il telefono e chiamò tutti gli altri prescelti. Quelli, avendo sentito anche loro l'esplosione dell'aura di Yosh, anche loro, come Grace, cercarono di far ragionare Luke, ma fu tutto inutile. Dopo quelle telefonate, con gli occhi lucidi, disse alla prescelta del delfino di prepararsi. Avrebbero incontrato gli altri prescelti, e con loro sarebbero andati da Iosh. La poveretta disse di sì, e così, i due prescelti uscirono dalla loro casa, mentre Cleo era già arrivato ed era fuori dal portone. I tre, senza dire una parola, si incamminarono per raggiungere il centro della città dove era stato stabilito l'incontro con gli altri prescelti. Avrebbero dovuto decidere su come fare per rintracciare Iosh. Era sera. Il sole aveva lasciato il posto alla notte. C'erano forti raffiche di vento. Un vento che sembrava il preludio a qualcosa di brutto. La paura soffocava il petto dei tre prescelti, ma riuscirono ad arrivare al posto stabilito, dove Ralph, Joseph e Michelle con Clara erano già arrivati in auto. Il prescelto della Fenice domandò a Joseph il perché di tanta fretta di incontrare Iosh, e quello rispose: "È la cosa giusta, amico. Non ha senso aspettare. Siamo prescelti. Dobbiamo farlo." Clara volle intervenire, dicendo: "Pegaso non è d'accordo che noi affrontiamo ora Iosh. Sai bene che ancora non siamo riusciti ad arrivare al suo livello. Ma che cavalieri siamo se la paura attanaglia i nostri cuori? Ricordate? Abbiamo affrontato demoni di ogni specie." Poi, guardando Joseph con amore, continuò: "Ed anche a caro prezzo. Però nonostante tutto ci siamo sempre sollevati." Michelle, forte del suo titolo, disse: "Dobbiamo essere come le Fenici. Dobbiamo risorgere ogni volta sempre più potenti e forti. Questo è l'insegnamento di oggi. È vero, Ralph?" Quello, sentendo questo, non rispose, ma bianco in volto, disse: "Sono arrivati gli altri. Luke, Grace e Cleo sono qui. I prescelti erano riuniti. Com'era bello vedere sette amici insieme. Anche l'elito dalla sua dimensione osservava. Avevano accettato, loro malgrado, la decisione di Luke, ma Pegaso, guardando Unix, disse: "Speriamo che se la cavino. Non sarà una battaglia facile. Non lo sarà per nessuno. Unix, spero che tu abbia fatto la cosa giusta dicendo al tuo prescelto di affrettare il momento della battaglia." Unix cercò di tranquillizzare Pegaso, dicendo: "Luke è forte, Pegaso. Non ci deluderà. Perché se dovesse fallire significa che anch'io non sono stato capace di insegnargli ad essere un prescelto." Draguo volle far subito indossare le armature ai ragazzi, ed infatti così fu. Però Unix tremava e ripeteva a bassa voce: "Luke, ce la devi fare, mi chiedo solo se ho fatto tutto il possibile." Volpe guardava l'unicorno con apprensione. Capiva bene il suo stato d'animo. Anche lui temeva per Ralph. La città pareva deserta. Tuttavia, Iosh, avendo sentito le aure dei nostri eroi riuniti, indossò anche lui l'armatura dicendo: "Folli. Non pensavo che sentendo la mia aura volessero affrontarmi anche se non è scaduto il tempo. Beh, io l'avevo previsto comunque, è meglio così. Non avranno scampo alcuno. Non sanno a cosa danno incontro. Luke è condannato. Unix dovrà farmi avere i suoi poteri. Sarò io il capo delle forze soprannaturali. Sarò io l'unicorno supremo." Dicendo così, si teletrasportò dove si trovavano i prescelti. Sotto la luce dei lampioni, le armature dei prescelti scintillavano. Ognuno di loro cercava nell'altro rassicurazioni. Ralph all'improvviso disse: "Ragazzi, sta arrivando Iosh. Avverto pericolo." Infatti, da lontano, un'onda d'energia, improvvisamente, illuminò di blu il suolo ed andò a schiantarsi contro l'auto del prescelto della volpe, distruggendola. "No. La mia macchina. Mio Dio. Perché? Non l'avevo ancora finita di pagare." Luke guardò male Ralph, dicendo: "Prescelto della volpe. L'auto si può ricomprare mentre le nostre vite sono sospese ad un filo." Ralph capì e si vergognò per la sua esternazione, comunque guardava l'auto in fiamme, accrescendo così la sua agitazione. Iosh, intanto, si fece vedere e puntando minacciosamente il dito verso Luke, disse: "E così, hai deciso di sfidarmi in campo aperto? E pensare che l'avevo previsto. È un sicuro suicidio. Ah! Chi lo avrebbe mai detto? Luke. So che è tutta opera tua, dunque non hai amor proprio. Sei come Unix tale e quale. Non solo non hai voluto allenarti come si deve, ma addirittura vuoi far morire anche i tuoi amici. Te li sei portati dietro come scorta? Evidentemente non sei sicuro di te stesso. Hai bisogno ancora di essere tenuto per mano. Sai bene che la mia aura è molto più potente della tua. Io vi sono superiore in tutto. Luke disse rispondendo. Siamo un gruppo Iosh. Un gruppo che come scopo principale ha la difesa reciproca. Invece tu sei solo come pensi di affrontarci e... Te la faremo vedere noi. Quello si mise a ridere, e disse. Tanto per cominciare so della vostra assurda regola. Voi non potete uccidere gli esseri viventi ma solo i demoni. Tutti i prescelti si guardarono in volto. Era vero. E poi Iosh come faceva a conoscere la loro regola? Vi vedo alquanto sconvolti. Avete dimenticato chi sono? Sono un unicorno. Io posso sapere tutto. E poi non potrete neppure uccidermi nemmeno se trasgredite alla regola perché sarò prima io ad uccidere voi. Disse Iosh, e piegando il ginocchio verso Luke, provò a colpirlo con il colpo del galoppo dell'unicorno, ma quello lo parò e si espanse. Vedo che sei abbastanza rapido nei movimenti, prescelto, ma riuscirai a parare anche quest'altro colpo? Dicendo così, colpì al petto Luke con un raggio d'energia. Era diretto al cuore. Luke si spostò. Fu colpito solo di striscio, anche perché l'armatura aveva attutito il colpo, ma non del tutto. È impressionante la sua forza come riesce a sviluppare tanta energia. Nemmeno ha usato i suoi poteri, disse il povero Luke, e Iosh rispose. Ancora non hai visto nulla. Tu non sei un vero unicorno. Riuscirò a trapassarti da lato a lato con il mio potere. Clara, vedendo questo, e capendo la cattiveria di Iosh, corse verso di lui dicendo. Sei cattivo. Devi cambiare. Che razza di cavaliere sei tu? Hai bisogno di una lezione colpo della luce di Pegaso. E provò a colpirlo, ma quello esplose la sua aura e colpì la prescelta nello stomaco dicendo. Colpo dell'unicorno nero. Ralph e gli altri non fecero in tempo di far nulla, così Clara restò al suolo, piangendo disperatamente e perdendo sangue. Oh Luke. Sei una delusione dietro l'altra. Ora ti fai difendere anche da una cavallina? Non lo sai, sono nostri nemici naturali i cavalli. Dagli tu il colpo di grazia e sopprimila. Ah ah. Rise Iosh, e Luke rispose a denti stretti. Vigliacco. Spiegami. Perché l'hai colpita? So bene che potevi evitare il suo colpo ed invece hai esploso la tua aura colpendola con violenza. Volevi ucciderla? No. Tu te la devi vedere con me. Joseph, ti prego, so che ami Clara, ma permettimi di vendicarla. Infatti, il prescelto del drago aveva già caricato una palla di fuoco per colpire Iosh. No Luke. Non te lo permetto. Non me ne avere a male, ma lo devo fare. Questo bell'imbusto la deve pagare. Luke, mi dispiace in quanto a te, Iosh, non dovevi colpirla. Maledetto ignobile. Il tuo era un colpo mortale, mentre lei ti voleva colpire solo con la luce. Ti ucciderò colpo della sfera di fuoco. Iosh, mettendo le mani in avanti, disse. L'ha voluto lei, l'ha voluto la cavallina. Chi le ha detto di attaccarmi? Comunque non mi faccio colpire neppure da te, drago. Scudo dell'unicorno. La palla di fuoco, rimbalzando contro la barriera d'energia scaturita dalle mani di Iosh, andò a colpire Joseph. Luke, nel vedere questo, si parò di fronte al nemico dicendo. È con me che te la devi vedere. Non ti permetterò di far del male. Sei solo un ladro di poteri ed un vigliacco. So cosa hai fatto a Quasar. Il tuo sogno di dominio finisce qui. Ora so come sconfiggerti. Quello, togliendo lo scudo d'energia, disse. Ah, e così sai tutto di me, e dici di sapere come sconfiggermi? Forse, caro amico mio, non sai chi hai davanti. Comunque, se vuoi attaccarmi, io sono pronto a farti provare. Incrocerò le braccia. Avanti, colpisci. È sicuro di sé. Ha incrociato le braccia. Disse Ralph. È pazzo, è presuntuoso. Come può provocare un attacco senza aver paura delle conseguenze? Replicò Cleo. Come fa ad essere così certo della vittoria? È inaudito. Disse la povera Grace, e Clara, essendosi rialzata da terra, disse. Troppa sicurezza, ma le sue parole lo tradiscono. Sì. Noi possiamo batterlo. Luke si avvicinò a lui e lo prese per un braccio dicendo: Hai detto che ti posso attaccare, vero? È quello che vuoi, miserabile? Bene. Guarda Yosh, guarda di cosa sono capace. Sta attento, Luke. Non ti avvicinare a lui. Avverto pericolo. Un pericolo enorme. Gli gridò Ralph, mentre Unix dalla dimensione dell'Elite disse: No. Non lo fare, Luke. Il prescelto dell'unicorno tolse dal guanto dell'armatura un corno di metallo che poteva essere estratto a piacimento e si espanse dicendo: Flarent navitas unicornis. E colpì Yosh con un raggio d'energia diritto al torace. Quello, sorridendo, lo bloccò con la sola aura cosmica esplosa. Era come una barriera. Il colpo di Luke, anche se terribile, non andò a segno. E questo cos'era? Mi fai pena, Luke. Sembri un puledro che non ha mai visto l'immensità delle pianure. Spaventato ed inerme, di fronte ad un potere che non riesci neppure ad immaginare. Sei uno stolto se pensi che con un simile giocattolo mi puoi colpire e sconfiggere. Ti sei condannato da solo, ecco come si combatte davvero. E prendendo Luke proprio da quel corno, lo scaraventò sul terreno dandogli calci a ripetizione alle costole. Il poveretto si mise ad urlare per il dolore. Unix dall'Elite si mise a gridare. Ora! È arrivato il momento, Luke. Devi espandere la tua aura. Luke sentì le parole del suo allenatore e con una grande determinazione espanse il cosmo e prese il piede di Hiyosh e lo distanziò dal suo corpo. Come osi ribellarti alla mia furia? Disse Yosh, che sentì Luke espandersi, e quello, guardandolo fisso negli occhi, disse: Ancora non è arrivata la mia ora, Yosh. Sarai anche più potente di me, però non hai una missione da compiere. Io devo recuperare i poteri di Quasar. Anche se questo dovesse costarmi la vita, io lo farò. Quindi non mi hai ancora sconfitto. Quello, nel sentire questo, si infuriò e lo prese per il collo, ma Luke lo colpì con un pugno in viso e si rialzò. Allora vuoi morire? Ecco quello che ti aspetta. Disse Yosh, ed esplose la sua aura ad un livello inimmaginabile, tanto che Michelle gridò al prescelto dell'unicorno: Allontanati, Luke. Yosh adesso sfererà un colpo mortale. Allontanati immediatamente. Ma Luke, guardando Grace che era in procinto di accorrere in suo aiuto, disse: No. Io non mi allontanerò. Grace. Se non dovessi farcela, ricordati di me e di quanto ti ho voluto bene. Quella, sentendo questo, scoppiò in lacrime e si mise in posizione d'attacco, dicendo: Luke amore. Perché? No. Adesso basta. Troppo dolore. Tu non morirai. Colpo del ghiaccio eterno. Cosa vuoi farmi, pesciolino? Disse Yosh, e provò a colpire la ragazza con un colpo energetico molto potente, ma quella riuscì a ghiacciare il braccio del nemico. Il colpo della prescelta del delfino consisteva nel mandare, sotto forma di cristalli di ghiaccio, tutta la sua energia su un punto del corpo del nemico. Infatti, Yosh risentì del colpo, ma subito dopo, inaspettatamente, la sua aura fece sciogliere quel ghiaccio e riuscì a sferrare il colpo energetico al braccio della povera Grace, che urlò per il dolore. Luke, sentendo le urla lancinanti della sua ragazza, disse: Yosh. Maledetto. Questa la devi pagare. Perché? Perché tanta violenza nei tuoi colpi? Non senti rimorso? Sei un mostro. Ma quello si mise a ridere e provò a colpire, ma questa volta al torace, la povera Grace che in quel momento si trovava inginocchiata tenendosi il braccio. La ragazza non s'accorse del pericolo. Joseph disse subito a Clara di guarire il braccio della prescelta del delfino e poi avanzò davanti a lei, dicendo: Scudo del drago splendente. E uno scudo uscì dal suo braccio, e l'energia scaturita da Yosh si infranse contro quella prodigiosa barriera. Ralph restò meravigliato da tanto coraggio. Sapeva che Joseph era molto determinato, ma quello spettacolo lo fece rimanere di stucco. Quello scudo è portentoso. Volpe, in effetti, durante gli allenamenti, mi aveva parlato che i cavalieri del drago possiedono scudi indistruttibili, ma a vederlo è tutta un'altra cosa. Disse il prescelto della volpe, e Joseph rispose: È vero, Ralph. Ma purtroppo non è finita. Yosh è ancora in grado di combattere. Yosh, intanto, si stava preparando per attaccare molto duramente, e questo il prescelto dell'unicorno lo sapeva. Si stava avvicinando il momento dello scontro fatale. Ormai, l'aura di Yosh era completamente esplosa, e si avvertivano nell'aria circostante forti tensioni elettriche che facevano apparire dal nulla scintille blu. Evidentemente voleva usare anche i poteri elettrici che sono propri degli unicorni. Non si trattava comunque di elettricità normale. La leggenda degli unicorni, infatti, diceva che questi animali dal loro corno potevano far scaturire anche energie di questo tipo. Si trattava di magnetismo soprannaturale. Un'energia capace di smuovere persino le montagne. Questo Luke lo aveva imparato e temeva in un attacco di quel genere. La pressione psicologica era al culmine. Un solo colpo, un singolo attacco, ora poteva decretare la fine. L'aura del prescelto era di minima intensità rispetto a quella del nemico. Scontrarsi con l'esplosione, per chi aveva acquisito solo l'espansione, significava morte sicura. Tremava Luke. Tremava ed aveva paura, ma ostentava sicurezza. Questo lo doveva fare anche per gli altri prescelti. Sapeva infatti che se sarebbe stato ucciso, la stessa fine sarebbe toccata agli altri. C'era solo lui. Solo lui, in quel momento, avrebbe potuto fare qualcosa. Cleo, che da gatto conosceva bene il mondo delle energie, siccome è rappresentante dell'etere, disse ai suoi amici: di solito i gatti riescono a respingere gli attacchi energetici degli unicorni. Il gatto è stato creato per questo, ma da quello che vedo ora nemmeno io posso far nulla. Avverto in Yosh qualcosa che non va. Non è solo cattiveria, oppure esplosione dell'aura cosmica, no. Yosh su di Luke, vuole usare la magia nera. Luke. Non ti avvicinare a lui, scappa. Gridò il poveretto, ma il prescelto, disse: lo so, Cleo. So a cosa vado incontro. Però la sua bramosia di potere deve terminare. Non posso indietreggiare. Cosa ne sarebbe della lezione di oggi? Cosa ne sarebbe di noi? Ricorda, Cleo, noi siamo cavalieri della speranza. In un modo o nell'altro, riuscirò nell'impresa anche se questo mi può costare la vita. Yosh, nel sentire questo, disse: è meglio che fai come ti ha detto il gattino. Prescelto. Arrenditi. Non vedi? Non potrai mai sconfiggere i poteri neri che ho. Tu non sei stato un unicorno nelle vite precedenti, invece io sì. Cosa pensi di fare? Luke, caricandosi, allungò il braccio e cercò di colpire Yosh, ma quello saltò e diede un calcio in viso al prescelto, togliendogli il casco protettivo dell'armatura. Sembrava la fine. Ora Luke era in grave pericolo. Senza protezione, un colpo in testa avrebbe potuto essergli fatale, ma Michelle prese il casco caduto in terra e lo lanciò al prescelto dell'unicorno, che lo raccolse subito. Purtroppo Luke non fece in tempo a metterselo, perché Yosh fece levitare il prescelto e poi gli strappò di mano il casco, dicendo: un unicorno senza il suo corno è un unicorno morto. E provò a rompere dal casco il corno. Unix si mise ad urlare: no. No, Luke. Non devi permetterglielo. Quello sentì telepaticamente e si espanse oltre il suo limite. Yosh. Non ti permetterò di rompere il mio corno. Non lo fare, io t'avverto. Ma quello, ridendo, fece il gesto di romperlo e ci stava riuscendo, e Luke avvertì un dolore lancinante, e cadde in ginocchio gridando. Unix dalla dimensione dell'elite aveva chiuso gli occhi. Egli conosceva bene cosa significava quel gesto e soprattutto il dolore che Luke stava provando. Infatti, anche se era sul casco, quel corno era legato al prescelto come una parte importantissima di lui. Rompere il corno significava dare dolore, molto dolore. Il povero componente dell'elite pensava fosse la fine, ma Volpe contattò Ralph telepaticamente dicendogli: Volpacchiotto. Cerca di prendere e di salvare il casco di Luke. Fallo. Ralph, anche se era impaurito, rispose a Volpe: e come faccio? Mi ucciderà. Ma Volpe disse: orecchie dritte, Volpacchiotto. Esegui il mio ordine. Vedrai, non succederà nulla. Ralph così eseguì l'ordine ed andò a colpire con il ginocchio il petto di Yosh e gli mise le mani alle scapole, cominciando a tirare, e mentre tirava urlava: Luke! Tieni il casco. Colpo della Volpe in agguato. Il prescelto della volpe riuscì a far cadere il casco dalle mani di Hiyosh, il quale nel vedere questo, lo colpì alle parti basse con il suo ginocchio, ma Ralph riuscì a graffiare usando i suoi artigli ricurvi nel guanto destro dell'armatura, il volto di Hiyosh dicendo: "Artigli della volpe". Hiyosh, a quel punto urlò per il dolore e provò a colpirlo di nuovo, ma il prescelto della volpe, usando uno scatto, riuscì a staccarsi dal nemico. Ralph si era caricato con il dolore proprio come aveva detto il suo allenatore, ma il dolore era talmente grande che cadde e rimase esanime subito dopo. Luke, nel vedere il gesto eroico di Ralph e comprendendo anche l'enorme dolore che aveva dovuto subire, indossò di nuovo il casco e con uno slancio colpì Hiyosh ferendolo ad un fianco. Per la prima volta il prescelto fece davvero male al nemico, il quale si caricò dicendo: "Luke, tu e la volpe morirete. Vedrai, vedrai di cosa sono capace. Non è finita". E fece esplodere la sua aura, emettendo una gran luce blu che accecò tutti i presenti, e poi disse: "Ecco ecco cosa vi meritate. Incorpore unicornum trasmuto". Capitolo 35. Portentosa fu la luce che scaturì dal corpo di Hiyosh. Tutto intorno, un chiarore blu intenso si fece strada, e così apparve, davanti agli occhi di Luke e degli altri prescelti un unicorno. Era la forma animale di Hiyosh, il quale, fiero, guardava Luke in modo ostile, come era ostile la sua aura. Avere di fronte un nemico è una cosa terribile sempre e comunque, ma averlo davanti come animale lo è ancor di più. I prescelti, nel bene e nel male, avevano avuto allenamenti con i loro allenatori anche di quel tipo, ma quello che Luke provava avendo dinanzi a sé Hiyosh da unicorno, era una sensazione molto brutta che lo fece tremare. Sapeva di non poter fermare una carica di quell'animale, perché era come tentare di fermare un treno in corsa, e poi Hiyosh avrebbe puntato sicuramente a parti vitali. Il nemico era consapevole della paura che provava il prescelto dell'unicorno. Luke, perciò, pensò ad affrontarlo, trasformandosi a sua volta, ma Unix dall'elite gli disse: "Affrontarlo come unicorno sarebbe uno sbaglio. Cerca di fermarlo da essere umano. Non effettuare la trasformazione corporale. Ma si sa. Gli unicorni sono terribilmente testardi". Luke non rispettò il consiglio di Unix, e si trasformò a sua volta. I prescelti così si trovarono ad assistere ad una battaglia terribile, cioè ad una unicornum positio fatalis. I due unicorni già grattavano il terreno con gli zoccoli facendo un rumore molto tetro. Anche da unicorno Hiyosh aveva acquisito l'esplosione dell'aura. Infatti, era carica. La si avvertiva chiaramente. Sovrastava quella di Luke. Ralph si riprese dal colpo ricevuto in precedenza e vedendo la scena disse a Clara: "Clara, cosa potrebbe succedere ora? Io immagino qualcosa ma voglio sapere. Non è per niente una situazione tranquilla. Mamma mia. Si guardano male. E c'è anche di peggio". Riprese Grace, piangendo. "Si sono messi nella posizione d'attacco unicornum positio fatalis, con la testa bassa. Mio Dio. Vogliono uccidersi". Gridò la povera Clara stringendo i pugni. Non fecero in tempo a dire così, che i due unicorni partirono alla carica. La testa era bassa. I due corni si incrociarono facendo un rumore simile a due spade che si scontrano. Joseph disse: "Ora nessuno di noi può fare più nulla. Non possiamo fermare l'attacco in nessun modo. Mettersi in mezzo ora significa morte. Io che sono drago, ho studiato le spade che sono le armi da noi più temute. Effettivamente, ora è come assistere proprio ad un duello fatto con i fendenti. Vince chi è più rapido e chi ha più aura". Grace nel sentire questo si rimise a piangere disperatamente. Luke stava infatti per essere sopraffatto da Hiyosh, quando successe una cosa incredibile. Hiyosh si era ritrasformato in essere umano. Luke, avendolo visto, restò fermo, sospendendo l'attacco. Cosa aveva intenzione di fare Hiyosh? Quel comportamento non era normale. Luke, se non fosse stato confuso, avrebbe potuto approfittare di quella pausa per ferire Hiyosh con il suo corno, ma il poveretto fu colto di sorpresa e restò fermo. Unix, invece, intuì. Si teletrasportò subito sul luogo, e così fecero anche gli altri componenti dell'elite. Allontanati Luke. Hiyosh vuole usare il Secabus Cornum. Va via da lì. Cerca di ritrasformarti in essere umano. Gridò Unix a Luke, ma quello, guardando il suo allenatore, disse: No. Sei tu a dover andare via. Yosh vuole uccidere anche te. Yosh, esplodendo in un modo incredibile la sua aura, colpì ad una zampa Luke con un colpo energetico, ed il poveretto si mise a nitrire per il dolore. Anche i prescelti chiusero gli occhi per non vedere. Pensavano che il colpo gli avesse distrutto una zampa, ed invece, per fortuna, non successe. Adesso il nemico era davanti a lui, fece apparire le forbici dorate ed, aprendo le punte, mise in mezzo alle lame il corno di Luke, il quale lo guardava fisso, cercando di espandersi e di gettare calci, ma lo fece nel vuoto, e Yosh strinse le forbici gridando forte. Secabus cornum. Sembrava la fine, sembrava che Yosh avesse ucciso Luke, anche perché si udì un fortissimo nitrito di dolore. Grace urlò. È la fine. Luke è morto. Ora non ci sono più speranze. Tutti gli altri prescelti avevano le lacrime agli occhi. Anche i componenti dell'elite erano disperati. La fine del prescelto dell'unicorno sembrava davvero inevitabile. Inevitabile come il destino. Però dopo qualche secondo di silenzio tombale, una forte energia scaturì dal nulla. Luke, provando la terribile umiliazione ed il dolore immenso del Secabus Cornum, era riuscito ad esplodere il suo cosmo, e contemporaneamente si ritrasformò in essere umano. Dietro le sue spalle, la sua aura disegnò la figura di un piccolo unicorno con vicino un quadrifoglio. Yosh impallidì e disse, ancora con le forbici in mano, ma ora posizionate sul corno del casco di Luke, tremando. Come hai fatto? Come ci sei riuscito, Luke? Il prescelto dell'unicorno disse. Sei stato tu a decretare la mia esplosione, Yosh. Non dovevi farlo. È stato un errore. Un errore che ora pagherai caro. Non dovevi permetterti di toccare il mio corno con quelle dannate forbici. Hai completato il mio allenamento, Yosh. Mi hai reso uguale a te nell'esplosione dell'aura, ma non solo, ora ho compreso tutto. È stato lo spirito di Quasar che ho invocato a farmi aprire gli occhi. Tu non hai mai acquisito i suoi poteri. No. Tu ti sei solo illuso d'averli. Era solo la tua capacità di esplodere l'aura a renderti forte. Ma ora è finita. Ora siamo uguali. E sei stato tu a risvegliare i miei poteri. Yosh, vedendosi perduto, gettò via le forbici e corse fino ad Unix trasformandosi in unicorno. Voleva colpirlo al cuore, ma Luke esplose la sua aura dicendo. Esplosione dell'aura di Quasar. All'improvviso, una forte energia ricoprì il prescelto, ed allungando la mano verso Yosh che era arrivato quasi da Unix disse. Unicornum exocido. E quello cadde a terra. Cadendo si ritrasformò in essere umano e tentò di riprendere in mano le forbici dorate, ma Volpe, nel vedere questo, andò da lui e lo morse al polso ferendolo ai tendini. Yosh urlò per il dolore e provò a colpirlo con una forte scossa elettrica, ma Cleo gli afferrò la mano dicendo. Annullamento dell'energia. Non ci riuscì, ma poi, Luke appoggiò la sua mano sul prescelto del gatto. Immediatamente, Cleo fu invaso da una forte energia e riuscì a far esplodere la sua aura, quindi bloccò Yosh. Quello, nel vedere questo prodigio, indietreggiò dicendo. Come? Com'è possibile? Il gatto non può aver effettuato l'esplosione dell'aura. Luke. Come hai fatto? Il prescelto dell'unicorno, intanto aveva toccato tutti i prescelti donandogli questa capacità, e, rispondendogli disse. Te l'ho spiegato prima. Forse ti sei distratto oppure il tuo cervello si è rifiutato di capire. Siamo un gruppo in un gruppo, esistono legami molto saldi. È l'unione Yosh. È l'unione che porta ad essere forti. È la lezione di Yoji. Adesso ho compreso anch'io. È l'amore, l'energia che rende possibile anche l'impossibile. Già, ma tu questo non lo puoi capire. Tu sei solo Yosh. Ah. Se solo tu fossi divenuto amico di Asher e di Quasar senza provare invidia ed odio, magari, ora saresti diverso. Magari saresti stato tu al mio posto. Ora purtroppo hai voluto illuderti di possedere dei poteri che non ti sono mai appartenuti. Hai pensato di averli presi, ma in realtà Quasar non ti ha mai dato nulla. Solo chi è nel giusto può possedere potere, ma non per se stesso ma per gli altri. In realtà Unix avrebbe potuto ucciderti ora e solo ora, in veggenza, grazie ai poteri di Quasar, ho potuto vedere ciò che in realtà è successo. Unix è stato bloccato dallo spirito di Asher. Già il padre di Quasar. Egli è stato per te un vero amico in quella vita, anche se tu continuavi a prenderlo in giro. Ti è salvato. È vero Unix? Racconta quello che in realtà è accaduto durante la vostra Unicornum Positio Fatalis. Nel dire così, a Luke apparve dietro l'armatura un mantello blu. Quello era il segno che il prescelto si era espanso con l'aura di Asher. Unicorn alato. Unix, nel sentire le parole di Luke, ebbe un sussulto. Ora si ricordava di quanto era successo. Era vero. Quando Yosh lo aveva affrontato, lui aveva puntato il corno al cuore di Yosh. Avrebbe potuto sferrare il fatidico colpo, ma qualcosa lo trattenne. Non fu per inesperienza. No. Solo perché sopra di lui c'era la volontà di Asher che, nonostante tutto il male che Yosh aveva compiuto, gli voleva ancora bene. Unix, ricordandosi questo, disse con le lacrime agli occhi. Effettivamente vero. Ora ricordo. Yosh. Da lassù, qualcuno ti è salvato. Quel qualcuno era e lo è ancora Asher vicino a lui Quasar. Sono stati loro a salvarti la vita e questo tu lo hai avvertito nemmeno io avevi avvertito in me la loro presenza però tu speravi che io non lo scoprissi mai ecco perché mi hai lasciato vivere come mai detto vedi invece sono stati loro a lasciarmi vivere e non tu. Yosh diventò bianco e volle affrontare Luke per disperazione sferrando un colpo mortale ma Clara gli si parò contro e disse colpo della luce di Pegaso. Lo colpì e quello cadde a terra mettendosi la mano sulla pancia dove era stato colpito. Ancora Yosh. Ancora vuoi attaccare? Sei cattivo. Il mio colpo di luce fa male solo a chi ha brutte intenzioni. E tu le hai. Ecco perché adesso stai così male non lo hai capito? Sei finito. Disse Clara, e Yosh alzandosi a fatica cercò di colpirla, ma Michelle lo fermò e lo colpì a sua volta. Colpo di memoria della Fenice. L'unicorno restò con il pugno sospeso in aria, sembrava essersi bloccato. Phoenix gridò. Bel colpo Michelle. Ed il prescelto della Fenice disse. Questo colpo è devastante adesso chissà quali ricordi gli stanno sconvolgendo la mente il suo cervello è troppo debole per me. Tutto questo, grazie all'esplosione della mia aura che mi ha reso imbattibile. Joseph, nel sentire questo, ridendo, disse. Imbattibile tu? Ma chissà se anche tu ti bloccheresti come uno spaventapasseri se io ti facessi ricordare o per meglio dire, sognare, d'essere in una pentola, spennato a bollire come una gallina spennacchiata chissà quante risate. Michelle e Phoenix avrebbero voluto andare a picchiare il prescelto del drago, ma furono fermati da lamenti acuti. Era Yosh che stava piangendo a dirotto, anche essendo ancora sotto ipnosi questo era l'effetto del colpo di memoria della Fenice. Il poveretto ricordò la sua vita precedente provando neanche tutte le emozioni, ma la ricordava come se non fosse lui il protagonista ma uno spettatore. Rivide così tutta la sua cattiveria nei confronti di Asher e di suo figlio Quasar. Rivide Asher prendersi la colpa per quello che lui aveva fatto. Provò anche il blocco dell'aria per un breve periodo di tempo, oltre che alle zoccolate Yosh provò su di lui quella punizione che Asher dovette subire al suo posto. Rivide anche Quasar che gli chiedeva il perché della sua cattiveria con gli occhi spaventati. Quello sguardo gli faceva male. Ma la parola. Perché? Ora aveva il suono terribile d'un rimprovero, che lui sapeva bene di meritarsi. Rivedeva gli occhi di Quasar pieni di paura, e rivedeva se stesso ridere, era una vera e propria tortura. I lamenti di Yosh rimbombarono nella quiete di quella ventosa notte. Era una punizione giusta ma terribile. Solo la Fenice ha questo potere. Michelle, avendo avuto l'ordine da Phoenix, con un gesto del capo, andò vicino a Yosh e lo colpì con uno schiaffo, dicendo. Risveglio dall'incubo. Lo aveva svegliato. In realtà, Michelle, avrebbe potuto lasciarlo in quelle condizioni sperando in un risveglio spontaneo, però il male fatto da Yosh era troppo. Magari si sarebbe svegliato da solo, riportando gravi conseguenze a livello psichico. Ecco. Disse Michelle. Adesso hai provato anche tu sulla tua pelle il male che hai fatto? Yosh cadde in ginocchio. Aveva lo sguardo impaurito e timoroso, sembrava lo sguardo di Quasar tanti anni prima. Disse solo: mio Dio! Cosa sono, cosa ho fatto? Oh Quasar, perdonami, perdonami anche tu, Asher. Unix, cosa aspetti? Dai l'ordine al tuo prescelto di togliermi la vita. Unix disse: no. Non lo farò, ti lascio vivere, sarà questa la tua punizione. Ma Iosh prese le forbici e tentò di tagliarsi il corno da solo, ma Joseph lo fermò. Luke prese le forbici dalle mani di Iosh e poi disse: objectum interitum. E le forbici svanirono. No. Tu non lo farai, Iosh, adesso che hai capito non devi punirti. Non serve. Ti sei redento abbastanza. Non ti toglierò neppure i poteri, so che da ora in poi non li userai per far del male. La tua anima adesso è pulita. Anzi, credo che ci aiuterai, va. Torna a casa, Loris. Quello, guardando il prescelto dell'unicorno, con gli occhi pieni di lacrime, corse via, ma prima si avvicinò ad Unix, lo accarezzò dolcemente dicendo: grazie. Ma io non meritavo tutto questo bene. Unix sorrise. Loris, così, andò via. I prescelti, così, si salvarono da quella terribile minaccia. Erano esausti e stanchi. Pegaso, disse. Beh, anche questa volta ve la siete cavata. Vedo con orgoglio che state crescendo ogni giorno di più. Ma io devo scusarmi con Unix. Unix, io avevo grossi dubbi su Luke. Adesso posso ammetterlo. Mi sbagliavo di grosso. Potrai mai perdonarmi per quello che ho pensato? Unix volle fare il terribile e guardava il cavallo alato con occhio torvo, ma alla fine sorrise dicendo: Pegaso, lo so. So perché lo hai fatto, mi sembra pure giusto. In fondo, quante volte ho sbagliato io? Molte. Però ora sono qui con te e con gli altri. Phoenix, aprendo le sue enormi ali, disse: certo, ma se non fosse stato per il mio prescelto, Iosh avrebbe continuato a far del male. Dragur replicò: che c'entra questo? Joseph lo avrebbe fatto secco. Tutti si misero a ridere. Sì, però adesso come faremo a ritornare a casa? La macchina di Ralph è stata distrutta, disse Michelle, preoccupandosi più al pensiero di ritornare a piedi che per il mezzo del prescelto della volpe. Ralph si mise a piagnucolare come un bambino dicendo: già, è vero. La mia macchina. Non avevo ancora finito di pagare le cambiali. Adesso mi toccherà fare gli straordinari in ditta per pagare questa, e poi, per comprarne una nuova. L'assicurazione, di certo non mi darà una lira. La macchina non si può assicurare contro i colpi dati da un unicorno impazzito. Clara, ridendo, disse: faremo una bella colletta. Michelle disse: io non ci sto, non vedo perché dovremmo pagare noi. Magari Ralph, potresti andare da Iosh a chiedere i danni, siccome è stato lui. Il prescelto della volpe, ringhiando, rispose: già è così, se non ci ha attaccato per il fatto dell'esplosione dell'aura, ci attaccherà perché non vuole darmi un centesimo. Comunque, a parte l'esplosione dell'aura, qui l'unica esplosione vera che c'è stata è quella della mia automobile. Tutti, tranne Ralph, si misero a ridere. Sembrava essere arrivata la tranquillità. Anche il vento si era calmato. I prescelti, salutando i componenti dell'elite, incominciarono ad incamminarsi verso le loro abitazioni, mentre Ralph cercò almeno di salvare il possibile dalla macchina. Anche Nicholas, di nascosto da tutti, aveva assistito al combattimento. Joseph lo vide appoggiato ad un muretto e disse: Nicholas, ma... Il ragazzo si mise a ridere e disse: ma che se uno è prescelto una volta ci resta per sempre. No. Joseph lo abbracciò dicendo: già, tu sei proprio come me, un piccolo draghetto. Nicholas sorrise, ma ad un certo punto, facendosi serio, disse: fratellino, ho come l'impressione che qualcuno ci stia spiando, l'ho avvertito anche prima, torniamo a casa.